ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi di sterminio nazisti. La conferenza di Wannsee, Berlino, 20 gennaio 1942. La pianificazione nazista della soluzione finale della questione ebraica e i campi di sterminio. Interventi di E. Giuntella, M. Goldstein, T. Levi, L. Marchiaro, M. Revelli, B. Vasari. Tavola rotonda organizzata con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e la collaborazione della comunità israelitica di Torino. Torino, 20 gennaio 1987, Palazzo Lascaris. Editore Franco Angeli, Milano, anno 1988. Indice. Premessa dell'ANED, pagina 9. Introduzione ai lavori di Laura Marchiaro e Tullio Levi, pagina 11. La conferenza di Wannsee di Bruno Vasari, Maurice Goldstein, Vittorio E. Giuntella e Marco Revelli, pagina 19. Appendice, pagina 57. Vecchi e nuovi revisionismi, pagina 59. Estratto dai verbali della conferenza di Wannsee, pagina 67. Notizie biografiche sugli autori, pagina 75. Legge Paola Brieda. File 1, pagina 9. Premessa dell'ANED. Meditate che questo è stato. Primo Levi. Il 20 gennaio 1942, in un sobborgo di Berlino, presso la International Criminal Polizei Commission, il Comitato Internazionale di Polizia Criminale, con sede Am Grossen Wannsee 56-58, ebbe luogo una riunione segreta e ad alto livello, divenuta in seguito nota come la Conferenza di Wannsee. Alla presenza di rappresentanti dell'SS e della Polizia e di una decina di alti funzionari dei principali ministeri del Reich, Reinhard Heydrich, capo della Polizia di Sicurezza e del SD, illustrò i piani per la soluzione finale del problema ebraico in Europa, che era stato incaricato di preparare dal maresciallo Göring. Lo sterminio, che ha nell'antisemitismo del Mein Kampf le sue basi, sistematicamente preparato dalle leggi di Norimberga, dai pogrom, dalle deportazioni forzate, sperimentato nel quadro del progetto eutanasia e con le eliminazioni selvagge alle spalle del fronte russo, entra ora in una nuova fase che ha per teatro l'Europa e per obiettivo l'eliminazione di 11 milioni di ebrei. La tavola rotonda, organizzata a Torino, a 45 anni di distanza da quella sinistra riunione, non si è limitata ad analizzare il ruolo e il senso della conferenza di Wannsee, ma è stata occasione per una severa presa di distanza da vecchi e nuovi revisionismi. Nel dare oggi alle stampe gli atti di quell'incontro, il nostro ringraziamento va al Consiglio regionale del Piemonte, che ha patrocinato e ospitato l'iniziativa, alla comunità israelitica, che insieme all'ANED l'ha voluta e organizzata, e infine ai relatori che vi hanno partecipato. ANED, pagina 10. File 2, pagina 13. Introduzione ai lavori. Laura Marchiaro, all'epoca vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. a nome del Consiglio regionale e del suo presidente, che, impegnato in una seduta dell'Assemblea regionale, si scusa con voi per non poter essere presente, desidero innanzitutto ringraziare l'ANED per aver pensato e promosso questo incontro e la comunità israelitica di Torino per la sua adesione e la partecipazione diretta alla tavola rotonda nella persona del suo presidente. Ringrazio di cuore, con sentimenti di amicizia, gli illustri oratori per la disponibilità con la quale hanno aderito al nostro invito. Le ragioni che hanno spinto l'ANED a organizzare questa iniziativa e che, peraltro, animano tutta l'attività di questa associazione sono anche le nostre ragioni. Il fondamento del lavoro svolto in questi anni dal Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. Sono le ragioni di un'attività indirizzata soprattutto ai giovani e volta alla costruzione di una diffusa, aperta cultura democratica e antifascista. Diciamo queste parole, tutti noi credo, con pudore, perché sappiamo che sono parole logore e ormai apparentemente svuotate di significato. Ma pensiamo anche che il senso del nostro lavoro deve essere in gran parte ricercato proprio nel contrastare indifferenza, omologazione di valori, qualunquismo, ignoranza. Pensiamo che costruire una cultura democratica e antifascista voglia dire formare giovani alla tolleranza, ai principi di uguaglianza, di giustizia, di fratellanza, di rispetto di tutti gli esseri umani considerati come individui e come gruppi. Quindi si tratta di formare comportamenti individuali, ma anche di contribuire a determinare con azioni, con atti, con partecipazione, con intensità di lavoro e di pensiero, il profilo di una società libera e aperta. E poiché non siamo vissuti e non viviamo in una realtà astratta, ma pesantemente concreta, dobbiamo lavorare per conoscere e fare conoscere il nostro passato e per capire il nostro presente. Dunque, non soltanto dentro a un'impostazione di tipo storico. E mi voglio spiegare. Ci sono nella cultura di oggi segni, anche vistosi e peraltro enfatizzati e rafforzati dai mezzi di comunicazione di massa, che tendono a presentare il nazismo, la pratica dello sterminio e del genocidio perpetrata dal nazismo, secondo un'analisi che sottovaluta, distorce, nega, giustifica, ridimensiona. Non si tratta soltanto di interpretazioni storiche e quindi di una discussione fra esperti. Il rischio è che tentativi come questi, tentativi che vogliono negare il carattere ad un tempo legale ed eccezionale dei crimini del nazismo, possano portare a mutare geneticamente valori e significati che sono il senso della nostra vita civile. Non sottovalutiamo queste operazioni. Abbiamo sentito dire che sono perdenti, minoritarie. Non siamo così ottimisti. Noi pensiamo che ci sia anche un forte potere dietro queste operazioni e temiamo che esse possano, alla lunga, determinare quel clima, quegli orientamenti, quelle opinioni diffuse che spingono poi a scelte conservatrici e liberticide sul terreno della politica. Questo è il vero pericolo per noi, la ragione per cui non ci limitiamo semplicemente a liquidare queste tesi storiche dicendo che sono ignobili. Per questo siamo molto grati agli oratori che hanno accettato il nostro invito, perché sappiamo che con il loro impegno di studiosi, la loro ricerca, le loro battaglie lavorano quotidianamente proprio in questa direzione. E ci sentiamo uniti a loro, certi che gli interventi di oggi contribuiranno a chiarire, a far conoscere, ad approfondire temi che sono grande parte della coscienza democratica collettiva. Vittorio Emanuele Giuntella, Maurice Goldstein, Tullio Levi, Marco Revelli, Bruno Vasari non hanno bisogno di presentazioni e, fra l'altro, sono un po' di casa qui. Recentemente, proprio nel mese di novembre, Maurice Goldstein e Vittorio Giuntella hanno partecipato al convegno Storia vissuta dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nella storia della Seconda Guerra Mondiale, che è sempre grande merito dell'ANED aver promosso e organizzato. Anche per questo rivolgo un particolare ringraziamento a Bruno Vasari. Senza il suo lavoro, senza le sue idee, senza il suo impegno, queste iniziative forse non sarebbero mai nate. Pagina 15. File 3, pagina 16. Tullio Levi. All'epoca presidente della comunità israelitica di Torino. Questo mio brevissimo intervento vuole testimoniare l'importanza che la comunità israelitica annette ad ogni iniziativa che abbia come scopo di riproporre all'attenzione dell'opinione pubblica eventi del nostro recente passato che non possono essere dimenticati. Mi sia concesso citare le parole con le quali Primo Levi conclude ne «I sommersi e i salvati» il suo ripensamento sulla vicenda di quegli anni, aperte virgolette. Al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione. È avvenuto in Europa. Incredibilmente è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso. Eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Chiuse virgolette. Sono trascorsi 45 anni da quel 20 gennaio 1942 in cui vennero gettate le basi organizzative per la soluzione finale del problema ebraico. Ma la conferenza di Wannsee fu solo una conferenza organizzativa. Le vere basi per la soluzione finale erano state gettate anni prima, allorché nella mente di Hitler si fece strada la convinzione che, per dirla con Poliakov, per la conquista del mondo era necessario rompere tutti i ponti, legare a sé ancora più fortemente tutti i tedeschi e renderli complici attraverso la perpetrazione di un delitto collettivo e terribile. Nulla più dei delitti commessi in comune, dice ancora Poliakov, in tal modo cementando un'alleanza indissolubile, l'Olocausto avrebbe consolidato nei secoli futuri il mito sanguinario del Reich millenario. Anche lo Scherer ricorda che la soluzione finale era ciò che Hitler da tempo aveva avuto in mente e che egli aveva apertamente dichiarato anche prima che la guerra cominciasse. Nel suo discorso al Reichstag del 30 gennaio 1939, egli aveva detto: «Se la finanza ebraica internazionale riuscirà ancora una volta a spingere le nazioni in una guerra mondiale, la conseguenza sarà l'annientamento della razza ebraica in tutta l'Europa». Questo è un secondo evento che è avvenuto, che incredibilmente è avvenuto. Che una strage annunciata, da un lungo tempo preparata, abbia potuto essere perpetrata qui, in questa nostra Europa, pochi anni or sono. Dice Primo Levi, aperte virgolette. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo e il nocciolo di quanto abbiamo da dire, chiuse virgolette. Io mi permetto di aggiungere che questo è quanto ogni uomo ha il dovere di continuare a dire, di non stancarsi mai di dire, proprio perché non possa accadere mai più, né qui né altrove, né per gli ebrei, né per alcun altro popolo al mondo. Pagina 17. File 4, pagina 21. Bruno Vasari. Ritengo opportuno dare al pubblico in sala alcune spiegazioni rispondendo a implicite domande. Perché ora? Tutti conoscono gli sfacciati tentativi di stravolgere la storia, negando i misfatti nazisti o, dove non è possibile, minimizzandoli. Credo superfluo fare i nomi di Rassinier, di Forisson, di Darquier de Pellepoix. Sono tentativi vani, la storia non si cancella. Tuttavia non privi di pericolosità, perché ciò che è avvenuto, realmente avvenuto nei campi nazisti, rasenta l'incredibile, e l'incredibile può apparire ostico soprattutto ai giovani. Ma oggi i difensori palesi o occulti del nazismo, volontari o involontari, ricorrono a forme più insidiose di difesa. Ci ha raccontato Ferruccio Maruffi nel convegno Storia vissuta che il vice procuratore della Corte d'Appello di Norimberga, dottor Kastner, parlando ai partecipanti ad un viaggio di studi organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, ha ricordato alla fine del suo discorso che anche le altre potenze si erano macchiate di crimini orrendi e per l'Unione Sovietica ha citato le fosse di Katyn, il Vietnam per gli Stati Uniti, l'Algeria per la Francia e Suez per l'Inghilterra. Jedem das Sein, a ciascuno il suo, la scritta che sovrasta il lager di Buchenwald. Questo è revisionismo attraverso la comparazione secondo Judith Miller. Altra forma di revisionismo è la descrizione della periferia anziché del nucleo del nazismo. La terza forma di revisionismo è lo Schlussstrich, il tracciato, cioè, di una riga di separazione tra il passato e il presente. Un quarto mezzo è l'inversione. Furono gli ebrei a dichiarare guerra a Hitler. In Germania, però, non ci sono solo gli Hilgruber e i Nolte, ma anche il filosofo Habermas, profondamente offeso dallo stravolgimento della verità, e il presidente Weizsäcker, che, dopo Bitburg, ammonì solennemente: «Tutti noi dobbiamo ricordare il passato. Chiunque rifiuta di ricordare le inumanità è nuovamente esposto a nuovi pericoli di contagio». Il nazismo è stato un violento movimento di reazione, la cui dottrina aveva come nucleo fondamentale il principio della disuguaglianza degli uomini, mentre la storia dell'Occidente, per secoli, si è mossa nel senso di arricchire il concetto di uguaglianza, di sempre nuovi attributi, dal cristianesimo al liberalismo, alla democrazia, al socialismo. Naturalmente con costosi sacrifici, alti e bassi, temporanei eccessi, distorte interpretazioni, deviazioni dalle affermazioni di principio. La violenza nazista si distingue da altri casi di violenza, seppur su larga scala, non solo del passato, ma anche di tempi recenti e recentissimi e altresì presenti. A nostro avviso, per tre requisiti che in altri casi non si trovano tutti riuniti. Il primo, la coerenza con la dottrina. Se, vincendo la ripugnanza, avrete la costanza di leggervi Mein Kampf, la mia battaglia di Hitler, troverete l'enunciazione di tutto ciò che è avvenuto dopo in termini chiarissimi che non lasciano adito a dubbi. Per secondo, la enorme quantità delle vittime, circa 12 milioni nei campi di sterminio, di cui 6 milioni di ebrei, e la quantità fra qualità. Per terzo, la pianificazione burocratica delle stragi. I nazisti hanno costruito un'enorme catena di montaggio della morte e l'hanno fatta funzionare con meticolosa applicazione. Queste tre caratteristiche sono peculiari del nazismo e sono da tener presenti se non si vuole che la violenza nazista si temperi in una comune accezione di violenza legata alla natura umana, in un pessimismo livellatore. Superfluo dire che condanniamo tutte le violenze, specialmente quelle appartenenti alla nostra storia recente e contemporanea, ma alla violenza nazista riserviamo, e a ragion veduta, un posto particolare della nostra valutazione. Perché Wannsee? La conferenza di Wannsee, Berlino, 20 gennaio 42, l'esatta coincidenza di date non è voluta, ma dovuta alla mediazione tra esigenze diverse, è uno degli esempi di fredda pianificazione dell'assassinio di massa, questa volta degli ebrei. Altro esempio di cui potremmo parlare è la Vernichtung durch Arbeit, l'annientamento dei prigionieri nei campi nazisti attraverso il lavoro. Ritorno al perché ora. Esempi di un allentamento nella coscienza antifascista si hanno su scala internazionale con la manifestazione di Bitburg e con l'elezione del discusso Kurt Waldheim, per non parlare dell'Italia e delle celebrazioni del quarantennale del MSI a Genova. Inoltre, da più parti, ci viene l'indicazione che l'argomento nazismo-fascismo non interesserebbe più i giovani. Dice Claudio Magris nel suo bel libro Danubio, aperte virgolette, ci sembra impossibile che per i nostri figli sia già irrevocabile e sconosciuto passato ciò che per noi è arduo presente, chiuse virgolette. La giornalista Fiamma Nierenstein, nell'Espresso numero 1 di gennaio 87, riceve da una signora ebrea che ha subito la persecuzione nazista ed abita in un pensionato a Vienna, dove da poco risiede anche la signora Reder, la seguente risposta, aperte virgolette. Sono tornata qui da 2 anni perché così ha voluto mio figlio. Cosa dice lui della presenza di Reder nella mia stessa casa? Niente. È un'altra generazione, chiuse virgolette. Queste considerazioni non mi lasciano però del tutto convinto. Il convegno Storia Vissuta ha ampiamente dimostrato che i giovani possono essere degli ascoltatori partecipi alle testimonianze dei deportati. Si riconferma qui il dovere di testimoniare. Pagina 24. File 5, pagina 25. Maurice Goldstein. Signora Vicepresidente, signor rappresentante dell'ANED, signor Levi, presidente della comunità israelitica di Torino, caro compagno di prigionia Primo Levi, liberato come me ad Auschwitz 42 anni fa. Signore e signore, vi parlo a nome del Comitato Internazionale di Auschwitz, un'organizzazione internazionale che raggruppa 25 associazioni di ex deportati di Auschwitz di 18 paesi d'Europa, di Israele e degli Stati Uniti. Desidero ringraziare il Consiglio regionale del Piemonte ed esprimere ancora una volta il mio apprezzamento per l'opera intrapresa per far sì che la memoria del passato non venga cancellata. A nome del Comitato Internazionale di Auschwitz ringrazio in particolare la vicepresidente Laura Marchiaro, animatrice di tutto ciò che qui in Piemonte è stato fatto. Che cosa ha rappresentato Wannsee? È il momento in cui sono state prese le decisioni per la soluzione finale del problema ebraico in Europa, o si tratta piuttosto di una riunione di coordinamento per dare seguito operativo a una decisione che era già stata presa? Credo che la risposta giusta sia la seconda. In effetti, Se si rilegge da un punto di vista storico tutto ciò che è accaduto dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 1 settembre 1939, si ritrova la stretta connessione, il legame fra i crimini compiuti dal nazionalsocialismo prima della conferenza di Wannsee e quelli commessi in nome della soluzione finale discussa ed elaborata in quella sede. Questa tesi non è certo priva di fondamento, perché ancora oggi bisogna analizzare, anatomizzare, dico anatomizzare in quanto sono chirurgo, ciò che è stato il fascismo tedesco. Come scriveva Tasca, aperte virgolette, definire il fascismo vuol dire innanzitutto scriverne la storia, e bisogna ancora farlo, chiuse virgolette. Bisogna ancora farlo, e a questo proposito vorrei citare un giornalista, Maurice Duverger, che nel 1962 ha scritto, aperte virgolette, «In ogni caso, avremmo avuto torto ad attendere tranquillamente che il microbo del fascismo sparisse da solo. Come quello della peste, esso può restare per decenni nascosto nei mobili, nella biancheria, per poi risvegliarsi quando il clima diventa a lui favorevole». Chiuse virgolette. Non darò esempi della sua rinascita, perché di questo parlerà Marco Revelli. Vi parlerò invece dei crimini che hanno preceduto la conferenza di Wannsee. A mio parere, esiste un legame evidente fra tutti i crimini del nazionalsocialismo, che era e resta un'ideologia aggressiva, criminale, con una tendenza all'estensione territoriale e al non rispetto dei trattati. Credo che si possa affermare che esiste un intreccio tra tutti i crimini nazionalsocialisti, dall'apertura del primo campo di concentramento di Dachau nel 1933, fino alla soluzione finale del problema ebraico in Europa. Numerosi storici, e non starò certo a contraddirli, hanno dato una loro interpretazione del modo in cui la soluzione finale si è alla fine imposta. L'idea, il problema di massacrare tutti gli ebrei d'Europa, non era chiaro, non era preciso nel pensiero di Hitler prima della guerra, anche se nel Mein Kampf, la gente in genere ha letto soltanto alcuni passi, perché è molto indigesto da leggere per intero. Nel Mein Kampf si diceva: l'odio per gli ebrei, l'odio per i bolscevichi, l'odio per i popoli considerati subumani appare in numerosi capitoli. E l'antisemitismo viscerale da cui Hitler era colpito, ne parlo come di una orrenda malattia, attribuiva agli ebrei la responsabilità della disfatta del 1914-18. Essi erano responsabili dello sviluppo del bolscevismo, erano sporchi, infetti, contagiosi. Lo storico Davidovich ha citato un passo del Mein Kampf nel quale Hitler pensa, immagina, che se 12 o 15 mila soldati ebrei tedeschi fossero stati gassati, alla fine o durante la Prima Guerra Mondiale, la Germania non avrebbe subito nel 1918 la sorte che subì. Sarebbe dunque stata degli ebrei la responsabilità della sconfitta tedesca. Si è preteso che questa frase fosse premonitrice, quasi che Hitler nel 1921-22 avesse già immaginato l'eliminazione degli ebrei con i gas tossici. L'idea di sbarazzarsi degli ebrei si rafforza e si precisa nel 1941, alla luce dell'esperienza già acquisita nel caso del programma d'eutanasia e degli Einsatzgruppen, gruppi d'azione. Il programma d'eutanasia fu avviato il 1 settembre 1939 nel Terzo Reich e più tardi applicato nel protettorato di Boemia e Ucraina e in una parte del governatorato generale di Polonia. La seconda esperienza si sviluppò nel corso dell'aggressione all'Unione Sovietica iniziata il 22 giugno 1941, seguita dai massacri di ebrei e di commissari politici sovietici organizzati dagli Einsatzgruppen. E del resto, già in alcuni ghetti polacchi, fra l'inizio del 40 e l'estate del 41, si erano registrati massacri di ebrei, ma non stermini di massa. Ben presto, però, la speranza di una guerra lampo contro l'Unione Sovietica cominciò ad affievolirsi nel pensiero di Hitler. In un primo tempo, infatti, i nazisti avevano creduto di poter disporre di nuovi territori dove deportare i 2,5 milioni di ebrei del protettorato e del governatorato generale. Ma poiché la guerra contro l'Unione Sovietica si protrasse, questo piano non venne più preso in considerazione. Già con l'attacco del 22 giugno 1941, i nazisti avevano programmato, fra le attività degli Einsatzgruppen, lo sterminio di tutti gli ebrei alle spalle della linea del fronte. Infine, vista l'impossibilità di realizzare l'emigrazione progressiva e forzata di tutti gli ebrei d'Europa, programma di cui era responsabile Heydrich, Hitler approva e accetta il progetto presentato da Himmler e da Heydrich alla conferenza di Wannsee. La deportazione verso i centri di sterminio dell'Est e da lì verso i centri dove verranno utilizzati gas mortali. Ed è a questo punto che intervengono di nuovo gli specialisti del programma d'eutanasia. Mi capita spesso di andare nelle scuole, nelle università, a parlare di questo periodo tragico, a parlare di Auschwitz, e mi sono reso conto che uno dei modi più efficaci per far comprendere ai giovani d'oggi la mostruosità del nazionalsocialismo sia quello di ricordare loro che cos'è stato il programma di eutanasia. Insisto sul programma di eutanasia proprio perché è la dimostrazione del carattere criminale dello Stato nazista che eliminava le bocche inutili anche ariane. A proposito dell'eutanasia, sono state chiamate in causa teorie eugenetiche di protezione della specie da malattie ereditarie, mentre il vero scopo era quello di eliminare in maniera legale malati di mente e vecchi. Va ricordato che già sotto la Repubblica di Weimar era stato presentato e respinto un progetto di legge per la sterilizzazione di certi malati. Due ricercatori tedeschi, Binding e Osch, a proposito delle future vittime dell'eutanasia, parlavano di esistenze superflue, di semi-uomini, di persone deteriorate, di spiriti morti, di involucri vuoti, eccetera. Ed è a concezioni di questo tipo che fa riferimento Hitler nel Mein Kampf, quando scrive: «La natura destinava alla vita i migliori e quindi annientava, distruggeva i deboli». La propaganda nazista aveva preparato il popolo tedesco al programma d'eutanasia. Ricordiamo i certificati di matrimonio, le leggi razziali, la descrizione del Herrenvolk, il popolo dei signori, e dei sottouomini. Nei libri scolastici si ponevano ai bambini strani quesiti, come per esempio questo, aperte virgolette: «Se un ricovero di malati mentali costa 6 milioni di marchi, quante abitazioni a 15.000 marchi possono essere costruite con la stessa somma?» Chiuse virgolette. Il popolo tedesco veniva preparato ad accettare il crimine dell'eutanasia anche con l'aiuto di un film come Ich klag an, Io accuso, che presentava il conflitto personale di un medico che aveva aiutato a morire la moglie ammalata di un male incurabile. In effetti, già nel 1935, Hitler aveva parlato di questo progetto con i suoi consiglieri, ma gli era stato risposto che in tempo di pace esso sarebbe stato molto pericoloso, che gli altri paesi non l'avrebbero accettato, ma che in tempo di guerra sarebbe stato tutto più facile. Nel 1939 una coppia aveva scritto ad Hitler di un proprio figlio malato in modo incurabile, chiedendo che un medico venisse autorizzato ad abbreviare le sue sofferenze, e Hitler si rivolse ai medici per un aiuto. Nell'estate dello stesso anno, il dittatore esprime di nuovo il suo auspicio che venga messa fine alle esistenze non degne di essere vissute, in particolare a quelle dei malati mentali, e a questo scopo creerà un comitato per lo studio delle gravi malattie ereditarie e congenite. Sempre nel 1939, in agosto, un gruppo di medici, psichiatri, infermieri, psicologi e funzionari si insedia al numero 4 di Tiergartenstrasse e proprio dall'indirizzo il gruppo verrà chiamato T4. Hitler incarica verbalmente i dottori Brandt e Bohler della cancelleria del Führer di occuparsi dei bambini anormali, che in realtà venivano fatti morire di fame, non venivano più nutriti e in questo modo si liberavano anche i letti d'ospedale. I membri dell'equipe T4 erano obbligati al segreto e venivano tutelati da eventuali azioni giudiziarie. Inoltre Hitler aveva ordinato che soltanto i medici potevano dare la morte. È così che più tardi, ad Auschwitz e a Majdanek, dove le selezioni venivano fatte nelle camere a gas, gli addetti saranno medici. Infine, nell'ottobre 1939, Hitler accoglie le proposte del Comitato dell'Eutanasia e firma il progetto retrodatandolo al 1 settembre 1939. Nel testo molto lungo, che non vi leggerò, è detto chiaramente che il medico ha diritto di aiutare la natura a realizzare la selezione necessaria. Il fine è quello di proteggere la razza, di eliminare le bocche inutili e le razze inferiori. E voglio ricordare qui un nome piuttosto conosciuto, quello di Konrad Lorenz, che è stato insignito del premio Nobel nel 1974. Ebbene, Konrad Lorenz aveva partecipato a un comitato per la razza del Terzo Reich e aveva pubblicato testi in cui scriveva che se la natura da sola non arriva a dominare e ad eliminare gli inutili, è necessario che intervenga il potere. E questo sostenitore degli stermini organizzati dai nazisti ha ricevuto il premio Nobel. Il gruppo T4 creò 6 centri d'eutanasia che funzioneranno fino all'agosto 1941, quando l'attività fu non interrotta ma sospesa. Come funzionavano i centri d'eutanasia? Erano una vera e propria organizzazione. Prima di tutto venivano censiti tutti i vecchi nelle case di riposo, nei convalescenziari, negli asili per i vecchi, nei manicomi. Poi venivano inviati ai direttori sanitari dei questionari che dovevano essere compilati per ogni paziente ospitato. Al rettore di un istituto che richiedeva precisazioni fu risposto: è meglio dichiarare più malati che meno. Le domande erano formulate in modo tale da trarre in inganno i direttori sanitari, i quali pensavano di rendere un servizio ai loro pazienti, mentre in realtà li mandavano a morire. Ricordo, per inciso, che ad Auschwitz, 2 anni dopo, le selezioni fatte dai medici SS erano organizzate con un altro stile. Le domande poste erano diverse, veri e propri tranelli per inviare il maggior numero di prigionieri possibili verso le camere a gas. Ma ritorno ai questionari che venivano restituiti al comitato d'eutanasia. Qui essi erano analizzati e i dossier giudicati positivi venivano contrassegnati con una croce rossa, e e inviati a una società di trasporto che dipendeva dalle SS. I camion grigi o blu, raccoglievano allora i pazienti e li portavano ad un altro istituto, fra virgolette, che in realtà era il centro d'eutanasia. Le famiglie erano informate in modo burocratico con un avviso prestampato che diceva: «Il vostro parente è stato trasferito presso un altro istituto. Per ragioni di Stato non è possibile comunicarvi in quale. Per il momento non sono previste visite». Giunti ai centri d'eutanasia, questi poveri infelici venivano uccisi con iniezioni di morfina, di scopolamina e di altre droghe, quando non erano già stati eliminati dall'ossido di carbonio sui camion trasformati in camere a gas. Queste esecuzioni venivano attuate sotto la direzione dei medici Brandt e Schumann. In seguito, ad Auschwitz, a partire dall'inizio del 1943, Horst Schumann si era specializzato nella sterilizzazione di donne e uomini in una ricerca sul cancro che costò la vita a molte donne ebree. Nel centro d'eutanasia di Brandenburg, una stanza era stata camuffata in sala per le inalazioni per le vie respiratorie, un'altra in doccia, come del resto fu fatto più tardi ad Auschwitz, Majdanek e in altri campi. Il gas utilizzato era l'ossido di carbonio, che veniva fornito in bombole. I medici e i funzionari del gruppo d'eutanasia avevano sperimentato che l'ossido di carbonio era un mezzo più efficace della morfina e della scopolamina per procurare la morte, ed è così che la produzione di ossido di carbonio aumentò nel Terzo Reich. Le porte delle camere a gas erano a chiusura ermetica. I medici azionavano l'interruttore della bombola e da un finestrino guardavano cosa succedeva nella stanza. La stessa procedura verrà descritta 2 anni dopo nei campi di sterminio. I cadaveri venivano bruciati nei forni crematori, mobili o fissi, e le ceneri erano inviate alla famiglia con una lettera di accompagnamento. Non ho parlato di ebrei a proposito del programma di eutanasia, perché esso non era specificamente riservato a loro. Ma gli ebrei che venivano trovati negli istituti erano ovviamente censiti e trasferiti nei centri di eutanasia e lì uccisi. Dopo il 1941, gli altri ebrei vennero inviati in Polonia o fucilati o uccisi nei camion a gas. Dunque, il programma d'eutanasia fu sospeso nell'agosto del 1941 perché, malgrado la guerra, la gente incominciava a parlare di questi strani fatti che avvenivano nel Terzo Reich. Furono commessi degli errori. A una famiglia furono inviate 2 urne e una sola lettera, ad un'altra delle urne vuote. Venivano fatte false diagnosi di morte, per esempio un attacco di appendicite in un paziente che la famiglia sapeva essere già stato operato. Gli autisti dei camion e la gente che partecipava ai trasporti incominciavano a parlare. Vi furono allora 2 importanti interventi della Chiesa Cattolica e della Chiesa Evangelica. Il vescovo von Galen di Münster, in una predica, descrisse velatamente il programma d'eutanasia e lo dichiarò inaccettabile. Certo è doloroso che le personalità religiose che così coraggiosamente avevano preso posizione contro questo programma abbiano poi taciuto sul genocidio degli ebrei, degli zingari e degli slavi dal 1941 al 1945. Pagina 32. File 6, pagina 32. Comunque, malgrado l'interruzione dell'eutanasia organizzata, un programma selvaggio fu continuato in alcuni ospedali tedeschi, dove, fino alla fine del 1944, furono fatti morire di fame anche dei bambini. In ogni caso, il censimento mediante questionari continuò perché si pensava che il programma avrebbe potuto essere ripreso dopo la vittoria, alla fine della guerra. Il numero ufficiale delle vittime del programma d'eutanasia fu di più di 70.000 persone. Ma i morti nel protettorato e nel governatorato generale non sono stati mai censiti. Alla fine del programma d'eutanasia, Hitler, Himmler e Heinrich si trovarono a disposizione l'equipe di super specialisti che bisognava utilizzare. Membri del vecchio gruppo T4 furono inviati in tutti i campi di concentramento dove, mediante questionari un po' diversi, veniva organizzata l'eliminazione dei prigionieri inabili o malati. Il gruppo cambiò nome, divenne il 14F13, sigla che indica lo speciale trattamento con il quale venivano uccisi i prigionieri inabili nei campi di concentramento. Un medico che faceva parte del gruppo e che, a quanto pare, amava molto la moglie, le scriveva lunghe lettere in cui descriveva tutto il procedimento campo per campo. Queste lettere ci sono arrivate. Dunque, è evidente che prima della conferenza di Wannsee del 22 gennaio 1942, la tecnica dello sterminio di un gran numero di persone esisteva già. Essa era stata sperimentata, quasi pianificata, sia nel programma d'eutanasia, sia dagli Einsatzgruppen al seguito del fronte in Unione Sovietica. Utilizzata per gli ebrei che si trovavano in campi di concentramento nel 1940, non era ancora indicata esplicitamente per essere applicata a tutti gli ebrei d'Europa. E nel maggio del 1941 la decisione di creare gli Einsatzgruppen che entrano in azione sul fronte dell'Est nell'estate dello stesso anno. Questa prova della soluzione finale, che costò la vita a circa 500.000 ebrei e commissari politici sovietici, fu criticata perché troppo lenta e psicologicamente troppo traumatizzante per i soldati dell'esercito regolare e delle formazioni SS. Bisognava migliorare il rendimento e ridurre l'impatto psicologico degli eccidi sugli esecutori. Fu così che si arrivò ad utilizzare i camion a gas. In questo modo era lo stesso scappamento del motore che durante il trasporto intossicava e uccideva i prigionieri. E infine, ciò che spinse i nazisti a decidere la soluzione finale fu l'impossibilità di realizzare il programma di emigrazione sia verso Lublino in Polonia, come nell'ipotesi del 1939, sia verso il Madagascar o l'Unione Sovietica dopo l'occupazione dei suoi territori. Vi era comunque una grande rivalità fra le diverse polizie naziste, fra il governatore Frank del Governatorato Generale di Polonia e il protettorato, tra la direzione delle SS e Heinrich, per mostrare a Hitler chi era più rapido nell'eliminazione degli ebrei d'Europa. E in questo modo il piano generale non veniva definito. Ma veniamo alla lettera di Göring del 31 luglio 1941. Egli scrive ad Heydrich e gli chiede di prendere le misure necessarie per la soluzione totale e definitiva del problema ebraico. Ricordiamo che Heydrich era già stato incaricato nel 1939 di organizzare l'emigrazione degli ebrei nell'Europa dell'Est e poi nel 1940 in Madagascar e che, dunque, egli riceve ora un terzo incarico. Si dice che il testo di questa lettera sia stato preparato da Eichmann. Nell'ottobre del 1941 Himmler e Heydrich non aspettavano altro che un segno di Hitler per estendere il programma di sterminio e applicarlo agli ebrei d'Europa. E in realtà essi agirono come se la decisione fosse stata già presa nel settembre di quello stesso anno. Ecco qualche indicazione di valore storico che conferma questa tesi. Rudolf Hess dichiarò che nell'estate del 1941 Hitler gli aveva detto: «Ho dato ordine di sterminare gli ebrei d'Europa». Ricordiamo inoltre che proprio il 3 settembre 1941 ad Auschwitz I viene sperimentato per la prima volta il gas Cyclone B su 850 prigionieri di guerra sovietici e su un centinaio di prigionieri malati. Alla fine dell'estate dello stesso anno, Eichmann è inviato da Heydrich in Polonia. Egli incontra gli Einsatzgruppen e Globocnik, che gli presenta una installazione di camion a gas nei quali era stato utilizzato ossido di carbonio. Più tardi visita il ghetto di Minsk e Chełmno, dove l'8 dicembre verrà sperimentato ossido di carbonio in camion a gas. Quindi si recherà ad Auschwitz per discutere i risultati dell'impiego del Cyclone B. Ma vi sono certamente altre prove per dimostrare che, nei fatti, la soluzione finale era già stata tacitamente accettata dalle alte gerarchie naziste in risposta alle attese di Hitler. Sempre nell'ottobre del 1941, per esempio, in una riunione con Brandt, responsabile del programma d'eutanasia, e Wetzel, responsabile degli affari ebraici, Eichmann si fa promotore, ed è anche la tesi di Göring, dell'invio degli ebrei verso l'est per fare lavorare fino alla morte i più abili e sterminare gli inabili, i vecchi e i bambini. Nel corso di questa riunione vengono espresse critiche sull'attività degli Einsatzgruppen, non tanto per il numero, ritenuto peraltro troppo basso, delle vittime, ma per il fatto che il segreto sulle loro azioni non era stato rispettato e i poveri, fra virgolette, membri delle Einsatzgruppen presentavano problemi psicologici per aver preso parte troppo direttamente a tanti massacri. Chełmno, dove vi furono circa 300.000 morti, era un campo di sterminio puro, senza selezione, senza lavoro coatto, dove gli ebrei erano portati per l'esecuzione. A Belzec, aperto nel febbraio del 1942, i morti furono 100.000. A proposito di Belzec, vi ricordo che a questo campo si riferisce il rapporto di Kurt Gerstein, divenuto famoso per Il vicario di Rolf Hochhuth, da cui fu tratta un'opera teatrale. Cattolico impegnato, Gerstein si arruolò nelle SS per poter andare a Belzec a verificare le notizie che ormai si diffondevano sulle uccisioni degli ebrei con i gas. A Belzec veniva utilizzato lo scappamento dei motori dei carri militari e l'ossido di carbonio in bombole. Ricordiamo inoltre che nell'ottobre del 1941, e dunque sempre prima di Wannsee, Himmler aveva deciso di ampliare Auschwitz I e di costruire Auschwitz II, Birkenau. Quest'ultimo per far posto a più di 120.000 prigionieri. In questo campo venne usato Cyclone B. A Majdanek, invece, che nel 1941 esisteva come campo per i prigionieri sovietici e che nel 1942 divenne campo di concentramento e di sterminio per gli ebrei, venivano utilizzati il Cyclone B e l'ossido di carbonio. Nel 1942, inoltre, furono aperti altri due campi di sterminio per ebrei europei, Sobibor, nel marzo del 1942, in cui si contarono 420.000 vittime, e Treblinka, nel maggio del 1942, dove furono uccisi 800.000 ebrei. Tutti gli specialisti del gruppo T4 parteciparono alla preparazione e all'esecuzione dei crimini mostruosi perpetrati nei campi di sterminio. Questo non attenua in alcun modo la gravità e l'importanza dei crimini commessi dai nazisti negli altri campi di concentramento e nelle prigioni. E giustamente Bruno Vasari ricordava che 12 milioni furono i morti nei campi, nei ghetti, nelle prigioni, e 6 milioni di questi furono ebrei. Oggi si può dunque ritenere verosimile che nel novembre 1941, quando Chełmno funzionava con i camion a gas, quando Belzec era in costruzione, la decisione della soluzione finale fosse già presa. Voglio concludere ricordando che è difficile giungere alla verità storica quando, come in questo caso, i documenti sono molto scarsi. I nazisti, infatti, volevano custodire i segreti dei loro crimini. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che attorno ad Hitler vi erano centinaia di migliaia di soldati dell'esercito regolare e dell'esercito SS, di componenti dei diversi apparati di polizia, e quindi migliaia e migliaia di criminali che avevano preso parte ai crimini del nazionalsocialismo e che sapevano. Wannsee, dunque, permise di pianificare e di organizzare le cose con metodo, e a Wannsee spetterà per sempre il triste privilegio di veder legato al suo nome la soluzione finale della questione ebraica in Europa, decisa e parzialmente realizzata dai nazisti. Pagina 36. File 7, pagina 37. Vittorio E. Giuntella. Devo portare innanzitutto il saluto fraterno degli internati militari rappresentati nell'associazione Ex Internati. Siamo molto contenti di essere ancora una volta tra voi, ex deportati politici, tra voi ebrei. Abbiamo incontrato qualche volta gli ebrei vicino ai nostri campi. Ricordo coloro che a Döbeln ci hanno raccontato la fine del ghetto di Varsavia. E quanto ai deportati politici, alcuni dei nostri sono finiti nei campi dei deportati politici per aver rifiutato di collaborare con i nazisti. Ecco perché fraternamente siamo con voi. Nota del lettore. Leggo la nota a piedi pagina. Ho un ricordo vivissimo di questo mio intervento. Mentre parlavo, Primo Levi, che precedentemente aveva chiesto di parlare prima di me per poter tornare a casa al più presto, ansia che manifestava spesso negli ultimi tempi a causa della malattia della madre, nell'uscir mi pose una mano sulla spalla. Dissi ai presenti: «Scusatemi, non posso lasciar partire Primo Levi senza salutarlo». Mi alzai, lo abbracciai e gli dissi: «Ricordati che ti voglio bene». Nella sala applaudirono. Fu l'ultima volta che lo vidi. Il rimpianto di lui è forte anche in me. Perciò il mio scritto è dedicato a lui. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Cosa ricordiamo questa sera? Una seduta di lavoro, come è scritto nel verbale originale, con la stampigliatura «segretissimo», che è stato presentato dall'accusa al processo dei grandi criminali di guerra a Norimberga. È un documento di grandissima importanza per la storia dello sterminio degli ebrei, un documento inoppugnabile per la fonte dalla quale proviene. È riportato integralmente in Trials of the War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, nel volume tredicesimo alle pagine 210-217. Il professor Goldstein ha giustamente collegato lo sterminio degli ebrei con l'eutanasia, cioè l'assassinio dei malati di mente, degli anormali, degli handicappati gravi, delle persone non degne di vivere, secondo la definizione burocratica dei nazisti. Un altro sterminio, questo dell'eutanasia, documentato e anche divenuto di dominio pubblico, perché la morte veniva data utilizzando i gas di combustione degli autocarri che percorrevano le strade della Germania. L'opinione pubblica insorse questa volta. Hitler dovette arrestare l'assassinio degli stessi suoi connazionali, ma utilizzò il personale dell'operazione non portata a termine per lo sterminio degli ebrei. La «seduta di lavoro», fra virgolette, del 20 gennaio 1942 si svolse alla presenza di alti funzionari dello Stato nazista, di magistrati, di ufficiali superiori dell'SS. Il professor Goldstein ha ricordato che in quell'inverno del 42 le truppe tedesche stavano subendo il primo contrattacco dei sovietici. L'operazione Barbarossa era stata fermata definitivamente sulla strada di Mosca e di Leningrado e dal dicembre la Germania era in guerra con gli Stati Uniti. A Wannsee, certamente, la situazione critica in cui si erano venuti a trovare i tedeschi era ben presente ai partecipanti alla seduta di lavoro, ma era preminente la questione ebraica. Forse voleva essere una risposta alla infausta situazione strategica. L'incontro ebbe luogo in una villa vicino a un lago e chi l'ha vista dice che ancora oggi è conservata ed è splendida. È in questa cornice che si sono incontrati gli alti funzionari del nazismo e con loro anche Heydrich, che di lì a qualche mese sarebbe stato ucciso dalla resistenza cecoslovacca, e il segretario di Bormann, Eichmann. Con Heydrich, che Göring aveva incaricato per la preparazione della soluzione finale della questione ebraica europea, parteciparono 14 personaggi qualificati, tra i quali i rappresentanti del Ministero per i territori orientali occupati, dei Ministeri della Giustizia, degli Esteri e della Cancelleria del Reich, le SS Eichmann e Müller dell'Ufficio di Sicurezza, due rappresentanti della Gestapo, gli Standartenführer SS Schöngardt e Lange, la estesa ed insolita rappresentanza degli uffici politici del Reich era dovuta alla necessità di unificare la linea di condotta per un'azione tanto estesa e complessa. L'argomento della riunione è la soluzione finale del problema ebraico, secondo la denominazione eufemistica adoperata dai nazisti, invece di quella troppo realistica di sterminio. Nel verbale della seduta di Wannsee, come per l'eutanasia, voi non troverete mai nominato Hitler. Hitler ha ordinato l'eutanasia e l'ha fermata, travolto dalla reazione interna. È l'artefice del programma di sterminio degli ebrei, ma non compare mai direttamente in questa discussione, né in tutta la documentazione relativa alla soluzione finale. Heinrich si limita a comunicare che il programma dell'evacuazione degli ebrei è stato disposto con la previa autorizzazione del Führer. Evidentemente, le decisioni sono sempre state comunicate verbalmente. A Wannsee si studia l'eliminazione degli ebrei da tutta l'Europa, quella già occupata militarmente o sottoposta in qualche modo all'influenza tedesca, come la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria. Si parla solo di passaggio dell'Italia, ma nella prospettiva finale c'è anche l'Italia. Il sottosegretario degli esteri, Luther, prevedeva che gli italiani avrebbero fatto opposizione per interessi economici. Credeva invece che ci si dovesse aspettare una aperta opposizione nei paesi nordici. Così come non si rinunzia dopo la vittoria, perché questa gente, nonostante tutto, crede ancora fanaticamente nella vittoria, alla eliminazione degli ebrei dell'Inghilterra e di quelli dei paesi restanti neutrali. L'operazione, secondo i dati statistici presentati da Heydrich, avrebbe dovuto coinvolgere in prospettiva finale 11 milioni di ebrei. Per l'Inghilterra la cifra prevista era di 330.000. Il verbale della seduta di Banzi precisa che non è più proponibile una soluzione attraverso l'emigrazione o l'espulsione fuori dall'Europa, né ci si poteva affidare alle azioni selvagge a cui ha accennato il professor Goldstein da parte delle Einsatzgruppen. Di queste azioni sappiamo abbastanza, ma non tutto. Non ci rendiamo conto esattamente della parte che, nelle cifre dello sterminio degli ebrei, hanno le esecuzioni di massa perpetrate nella zona della Russia occupata, dove la strage coinvolse gli zingari, questi compagni di sventura degli ebrei, ariani, tra virgolette per eccellenza, provenendo dall'India, ma ritenuti dagli, tra virgolette, scienziati nazisti, una razza ormai infetta, per la loro continua trasmigrazione. Si doveva ora adottare una soluzione definitiva, attraverso l'eliminazione fisica totale degli ebrei, in modo da impedire, per l'avvenire, ogni rinascita di comunità ebraica, almeno in Europa. Il professor Goldstein ha detto, e sono d'accordo con lui, che il passo del Mein Kampf, in cui si dice che se si fossero gassati 12-15 mila ebrei al tempo della Prima Guerra Mondiale, la Germania si sarebbe salvata dalla disfatta, è soltanto una coincidenza casuale. Hitler si riferiva al supposto tradimento della borghesia tedesca, nella quale gli ebrei erano inseriti, alle spalle dell'esercito combattente. Leggiamo la nota numero 6 a piedi pagina. Aperte virgolette, se all'inizio e durante la guerra 12 o 15 mila di questi ebrei corruttori del popolo fossero stati tenuti sotto i gas asfissianti, come lo furono sul campo di battaglia centinaia di migliaia dei nostri migliori lavoratori tedeschi di tutti i ceti e di tutte le professioni, allora il sacrificio di milioni di vittime al fronte non sarebbe stato vano. Al contrario, eliminando al momento giusto 12.000 mascalzoni, si sarebbe salvata la vita di 1 milione di buoni tedeschi preziosi per l'avvenire, tratto da Adolf Hitler, Mein Kampf, München, 1934. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Occorre però ricordare che nel Mein Kampf è detto molto incisivamente che se non si riuscirà a purificare il mondo della razza ebraica, essa infetterà mortalmente l'umanità e il pianeta Terra, deserto della specie umana. Continuerà a vagare nell'universo per millenni, come prima della comparsa dell'uomo, senza ombra di vita. L'idea che rapidamente, se non era già troppo tardi, si dovesse liberare l'Europa e il mondo dagli ebrei, era già chiara in Hitler quando scriveva il suo libro. Alla conferenza di Banzi si discusse quindi un piano generale di eliminazione fisica degli ebrei, una soluzione definitiva e non improvvisata, non lasciata più all'arbitrio dei comandanti dei lager o di pochi reparti speciali, ma diretta, programmata, organizzata da Berlino. Quando si tenta il confronto dello sterminio degli ebrei con altri crimini contro l'umanità, non si considera mai la perfetta e razionale organizzazione della strage alla quale collaborarono, oltre i nazisti e le SS, burocrati dello Stato, magistrati, grandi industrie, università, scienziati di una nazione europea progredita e civile. La soluzione finale, entrata in una nuova fase che si riteneva e si voleva definitiva, è dunque una conseguenza diretta delle teorie antisemitiche enunciate dal Mein Kampf, un libro allora scarsamente conosciuto fuori dalla Germania, dove invece veniva regalato dallo Stato agli sposi nel giorno delle loro nozze, e ancora oggi ignorato. Ai miei studenti ho sempre consigliato di leggerlo, ritenendo che le farneticazioni di Hitler fossero il migliore deterrente contro la suggestione delle ideologie razziste, anche perché si convincessero che in quel libro era preannunziato molto bene quanto sarebbe poi accaduto. A Van Zee l'antico proposito prese forma reale con l'unificazione della linea di condotta di tutti gli uffici statali e politici interessati al problema ebraico, in maniera che non ci fossero più dubbi o incertezze sulla loro linea di condotta. Poi si stabilirono i momenti successivi dell'attuazione del piano di sterminio attraverso un imponente trasferimento ad est, altro termine eufemistico per mascherare la realtà, al quale avrebbero dovuto concorrere gli stati che collaboravano con i tedeschi, a cominciare dalla messa a disposizione di un'imponente struttura ferroviaria. Questo ultimo aspetto dell'operazione è il più importante, perché richiedeva un perfetto e regolare funzionamento dei trasporti, fra virgolette, verso i campi di sterminio immediato o quelli dove lo sterminio era previsto attraverso un massacrante lavoro. E tutto questo in un momento di grave crisi delle comunicazioni ferroviarie verso il fronte russo. Nelle stazioni tedesche abbiamo visto file interminabili di treni che andavano verso l'Oriente, verso la Russia, con truppe e materiale bellico. Ma abbiamo anche incrociato, nella stazione di Lipsia, vagoni piombati con donne e bambini, ed è stata la prima immagine che ci ha svelato concretamente cosa fosse il nazismo nella sua realtà. Perché il traffico si svolgesse regolarmente, era necessario un meticoloso dispositivo che interessava molte linee ferroviarie di molti stati e da ultimo anche dell'Italia, da tutti i territori occupati verso Oriente, con orari meticolosamente predisposti e rigidamente rispettati. Sono stati ritrovati gli orari degli arrivi e delle partenze della stazione di Treblinka. L'ultima tradotta è ancora ferma davanti alla stazione di Treblinka e gli abitanti la chiamano la tradotta degli italiani, perché pare che poco prima della distruzione operata dai nazisti degli impianti di eliminazione di Treblinka siano arrivati dei militari italiani, ultime vittime di quel campo. Heydrich, nominato da Göring commissario per la preparazione della soluzione finale del problema ebraico, spiega ai convenuti di Van Zee che attraverso il lavoro forzato si sarebbe rapidamente determinato una prima eliminazione che chiama naturale. Quanti avessero resistito oltre i 3 mesi preventivati per una spontanea selezione e che, quindi, erano individui sani e forti, dovevano essere uccisi, perché da coloro che erano sopravvissuti a una tale prova si sarebbe potuto, in futuro, ricostruire una nuova comunità ebraica. Leggiamo la nota a piedi pagina. Aperte virgolette, gran parte di essi verrà certamente eliminata in via naturale. Coloro che sopravviveranno sino alla fine, corrispondendo evidentemente alla parte dotata di una maggiore forza di resistenza, andranno trattati adeguatamente, perché costoro, rappresentando il risultato di una selezione naturale, costituirebbero anche il nucleo di un nuovo sviluppo dell'ebraismo, tratto da Schirer, Storia del Terzo Reich. Fine della lettura della nota a piedi pagina. Si stabilirono poi dei ghetti di transito a Lodz, Cracovia, Radom, Lublino e Leopoli, dove avrebbero sostato gli ebrei deportati dalla Germania e dall'Europa in attesa del loro impiego schiavistico. Quando l'operazione di rastrellamento divenne massiccia, si inviò direttamente verso i campi di immediato sterminio Treblinka, Belzec, Chełmno, Sobibor, dove, cioè, non c'era una selezione dei validi all'arrivo, come avveniva ad Auschwitz, ma tutti venivano soppressi immediatamente. Nel programma per l'attuazione della soluzione finale, il territorio del Reich doveva avere la precedenza per alleviare il problema delle abitazioni a causa delle distruzioni dovute ai bombardamenti e per altre esigenze politiche e sociali. Ma tutti gli ebrei dell'Europa, precisa Heydrich, avrebbero dovuto essere trasferiti ad est ai fini della soluzione finale. Il rastrellamento metodico e implacabile da Occidente ad Oriente avrebbe realizzato una Europa Judenheim senza più ebrei. Oggi sappiamo molto bene quel che nascondevano questi propositi espressi con uno stile di incontro tra alti dirigenti che evitano espressioni molto crude. Ed è anche questo che oggi ci sconvolge. Si discute la procedura da usare territorio per territorio. Per il governatorato generale, della Polonia era scomparsa anche la denominazione geografica, Bühler raccomanda di evitare di turbare in alcun modo l'opinione pubblica. Si affronta la sorte dei vecchi, degli ammalati, degli inabili, dei feriti della Prima Guerra Mondiale, dei parzialmente ebrei. Heydrich annuncia la costituzione di un ghetto modello a Theresienstadt in Boemia, per tutti questi casi particolari. Ma quando la soluzione finale raggiunse il culmine, non vi furono più casi particolari e si giunse a strappare dai loro letti anche gli ammalati gravi, perché morissero nei carri piombati o nelle camere a gas. Il ghetto di Theresienstadt avrebbe dovuto servire per tranquillizzare da una parte alcuni ambienti tedeschi. A Berlino vi erano state proteste di donne maritate ad ebrei e l'opinione mondiale. Per questo fine si permise anche qualche visita del Comitato Internazionale della Croce Rossa Danese che, quando erano stati deportati gli ebrei della Danimarca, aveva chiesto garanzie ed ottenuto di controllare la loro condizione. Ma anche Theresienstadt fu solo una tappa verso Auschwitz. A gruppi vi furono inviati, alloggiarono in baracche speciali per famiglie, come gli zingari, e a intervalli regolari, come gli zingari, furono gassati per far posto ad un altro convoglio. Tutto questo fu perfettamente organizzato fino all'ultimo giorno. Si salvarono quei pochi che non credettero alle parole dei nazisti. Pagina 45. File 8, pagina 45. Chi è stato in Israele in occasione della ricorrenza del quarantennale della caduta del nazismo ha visto a Yad Vashem un piccolo battello che è servito per portare in salvo in Svezia gli ebrei danesi. Heydrich aveva l'incarico della preparazione della soluzione finale, ma la materiale esecuzione spettava a Himmler, che era il sovrintendente. Himmler non era presente, ma evidentemente su di lui gravava la complessa organizzazione dell'operazione, un importante elemento della quale, si disse, era costituito dalle prevedibili resistenze di alcuni stati al trasferimento in Germania dei beni degli ebrei deportati. La seduta di Wannsee, nonostante la gravità dei problemi affrontati, non durò a lungo e finì con un cameratesco rinfresco. Come lo ricordarono quanti vi presero parte dopo la caduta del nazismo? Di coloro che non sfuggirono ai processi contro i criminali di guerra si conservano agli atti impressionanti dichiarazioni. Eichmann disse al processo di Gerusalemme che, dopo la conferenza di Wannsee, si era sentito molto meglio per quanto riguardava il problema della soluzione finale, perché avrebbe potuto finalmente liberarsi da ogni sentimento di colpa. Aperte virgolette. Provai gli stessi sentimenti di Ponzio Pilato, perché mi sentii libero da ogni colpa. Solo dopo la fine della guerra, restato senza guida, capii che avrei dovuto vivere una difficile vita individuale senza un capo, chiuse virgolette. Di tutta la distruzione della Germania colpisce solo una cosa, che non c'è più nessuno che gli dia degli ordini. Aperte virgolette, nessun ordine e nessun comando mi sarebbe stato più dato. Per me non vi sarebbero più state le ordinanze pertinenti da consultare, chiuse virgolette. Questo è veramente il limite della follia. Quanto alla sua personale partecipazione, Eichmann dirà, aperte virgolette, non ho mai assistito quando ammazzavano gli ebrei nei treni, poiché non era che un piccolo ingranaggio nella macchina e, d'altra parte, era una faccenda di poca importanza, per la quale non avevo tempo, chiuse virgolette. E ripeterà ancora, la gente ammassata su quei treni non significava niente per me. Una espressione più dura è usata in una intervista registrata da Gitta Sereni con uno degli alti esecutori della soluzione finale, Franz Stangl, comandante di Treblinka. Bestiame, semplicemente bestiame, come le mandrie dei buoi che aveva visto in Argentina. Mi ricorda la Polonia. Era proprio così che appariva la gente, piena di fiducia, un momento prima che finisse nelle scatole. Nonostante questa sconvolgente confessione, Faurisson, d'Arquier de Pellepoix, Rassinier, continueranno a negare l'esistenza delle camere a gas e i revisionisti tedeschi continueranno nella loro impresa di ridimensionare la soluzione finale, ricollocandola nella crudeltà umana di ogni tempo. Un altro dei funzionari nazisti riuniti alla seduta di lavoro di Wannsee, il dottor Wilhelm Stuckart, segretario di Stato al Ministero dell'Interno, si difenderà invece asserendo di non aver capito bene. Non posso ricordare che la soluzione finale sia stata discussa nel senso attribuito a questo termine. L'Oberführer SS della Cancelleria del Partito, Klopfer, interrogato sulla soluzione finale, risponde: ho sentito solamente voci e poi Bormann mi ha detto di non preoccuparmi. Georg Leibrand, del Ministero per i Territori Orientali Occupati, al dottor Robert Kempner, che lo interrogava se, ripensando alla conferenza di Wannsee, non avesse mai sentito brividi di freddo, rispose: può anche darsi, ma risolutamente afferma che della soluzione finale non ne ho mai sentito parlare come di un piano importante. Due successive riunioni, presiedute da Eichmann, furono tenute il 6 marzo e il 27 ottobre del 1942 per valutare i progressi dell'operazione delineata da Wannsee. A Potsdam, il 4 ottobre del 1943, ne parlerà Himmler a una riunione di generali SS. Aperte virgolette, è questa una pagina gloriosa della nostra storia, che non è stata e non sarà mai scritta. Chiuse virgolette. Ebbene, questa storia gloriosa, per quanti la soffrirono, per tutti coloro che insorsero per contrastarla, per i giusti che cercarono di salvare le vittime, infame per i loro carnefici, l'abbiamo scritta, la stiamo scrivendo. Vogliamo che sia ricordata perché non si ripeta. I 45 anni trascorsi dal 20 gennaio 1942 sono un lungo periodo di storia, quasi mezzo secolo, una lunga parte del cammino della nostra generazione, provata dai disastri della guerra, provata dai lager nazisti, scampata allo sterminio, superstiti nei cui cuori sono molti ricordi, molto rimpianto e soprattutto l'ansia di quelli che non abbiamo riportato a casa e che Primo Levi ha descritto così bene. Egli ha saputo dire bene ancora una volta quello che noi sentiamo, ma non riusciamo a esprimere, nel suo bellissimo libro I sommersi e i salvati. Quanti ne abbiamo lasciati lassù? Il progetto, le cui origini risalgono al 1943, al tempo della prima stesura del Mein Kampf, non era nato da una mente malata. Hitler, che veniva dopo secoli di persecuzione, l'ha soltanto portato alle estreme conseguenze, con il sussidio di strumenti tecnici in grado di semplificare, fra virgolette, la strage. Il progetto è stato in gran parte attuato, anche se la soluzione finale non si è ottenuta e non perché i funzionari di Van Zee non si siano impegnati. Qualcuno osa ai nostri giorni scrivere sui muri delle nostre città, anche nel centro di Roma, in Piazza Venezia, che occorre continuare. Anche per questo è stato opportuno il ricordo, promosso ancora una volta dall'ANED e dalla comunità israelitica di Torino. E lasciate che io unisca nella memoria degli ebrei scomparsi nei lager gli zingari, per i quali, come ricordava Eichmann al processo di Gerusalemme, nessuna voce del mondo si levò mai in difesa e protesta. Un poeta ebreo deportato scrisse: «Coloro che torneranno sulla nostra via debbono ricordarci». Questo è l'imperativo che viene dai campi di sterminio. Ad essi saremo fedeli finché avremo vita. Dall'Europa delle fosse comuni e dei crematori, ha scritto Primo Levi, dobbiamo salire insieme verso la terra dove saremo uomini tra gli altri uomini. Pagina 48. File 9, pagina 49. Marco Revelli. Mi sia permesso aprire questo intervento, dedicato alla cosiddetta storiografia revisionista sullo sterminio, con un'annotazione di carattere personale. Mi sono chiesto più volte cosa abbiano significato per la mia generazione il Lager, il ripensamento e il riferimento alla politica nazista di sterminio. Sono nato alla fine degli anni 40, abbastanza tardi per non aver visto, abbastanza presto per avere sentito raccontare, per aver partecipato ancora a caldo, emotivamente, di quella memoria inconfessabile per l'umanità. Ricordo i primi dibattiti pubblici all'inizio degli anni 60, quando i superstiti si strappavano al proprio dolore per affrontare con sforzo gli altri e misuravano la difficoltà di comunicare l'orrore a chi non era mai stato partecipe. Ricordo quegli uomini, che allora mi sembravano separati da noi come da un muro di sofferenza, quasi abitanti di un luogo lontano, sacralizzato dal dolore. Ricordo le prime mostre, i primi documentari con le immagini, oggi divenute consuete, ma che allora colpivano come frustate. Indubbiamente quella memoria è entrata in modo costitutivo nel processo di formazione della mia generazione. Se dovessi essere più preciso, direi che il Lager ha fissato i limiti del nostro universo morale, in quanto metafora estrema del male, secondo la bellissima espressione di Primo Levi. In fondo è sempre lì che si ritorna quando si intende fare una qualche verifica dei valori. In un mondo sempre più incerto, relativistico, pluralistico, quella rimane una certezza. Quello è il male assoluto. Quello è il punto limite cui l'umanità può giungere, cui la stessa modernità può dare, ha dato origine. Quello non deve più ripetersi. In questo senso dico che quella memoria è costitutiva del nostro sistema etico, ne è diventata irreversibilmente parte, ci ha in questo senso formati. E credo anche di poter dire che su questo terreno ha potuto stabilirsi, forse più per noi che non per le generazioni precedenti, una sorta di complicità con la figura separata e sola del deportato, una certa qual contiguità di intenti. Se è vero come è vero, e come si legge in quel bel libro che è La vita offesa, che nasce dunque già nel lager un rapporto con la verità e con il concetto di verità che distingue ancora oggi questa memoria da ogni altra, sia che scelga di esprimersi, sia che resti silenziosa, nasce la connessione con l'idea di una giustizia da riaffermare continuamente sul piano del diritto, come su quello della storia, surrogando le prove scomparse, smascherando camuffamenti e falsi, restituendo ai crimini la loro reale dimensione. Ecco, con questo concetto di giustizia, identificato con la verità storica, con il riscatto di un passato oscuro attraverso un impegno nel presente, noi allora, giovani che andavamo cercando una nostra identità, ci sentimmo fortemente solidali. Adesso fu certamente improntata tutta la filosofia dell'impegno politico che caratterizzò i movimenti giovanili degli anni Sessanta. Su questo piano, la cosiddetta storiografia revisionista e l'inqualificabile letteratura da trivio che intende negare lo sterminio, falsificare e offendere la memoria dei testimoni e delle vittime, appare tanto più deprecabile e offensiva proprio perché punta a lacerare quel tessuto etico, a rimuovere quel riferimento certo, a spezzare il filo tra le generazioni, a far ripiombare le vittime nella solitudine e noi nell'incertezza. Il tentativo da parte dei carnefici di ieri di negare il proprio crimine, il tentativo di proclamare la menzogna di Auschwitz, è precoce, entra in opera fin da subito, fin dall'immediato dopoguerra, e lo documenta bene la Commissione di inchiesta del Parlamento europeo sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa, che ha concluso l'altro anno i propri lavori. Fra l'altro, proprio nei lavori di questa commissione, la dettagliata e documentatissima relazione di Michael May del Institute for Jewish Affairs di Londra traccia un profilo sistematico della letteratura revisionistica. Si comincia nel 1948 in Francia con il libro di Paul Rasinier negando la realtà storica dell'Olocausto. Si continua negli anni Sessanta con il libro di un anonimo pubblicista negli Stati Uniti, The Myth of the Six Millions, il mito dei 6 milioni. Esce poco dopo in Gran Bretagna un altro volume sulla stessa linea. Did the Six Millions Really Die? Sono veramente morti in 6 milioni? Che, con argomenti capziosi, giocando su alcune inevitabili contraddizioni tra i dati e su lacune dovute a una documentazione ovviamente delicatissima, poneva in discussione la realtà stessa dello sterminio. Più di recente è apparso, sempre in lingua inglese ma tradotto anche in tedesco, The Hoax of the 20th Century, l'impostura del XX secolo, dell'americano Arthur Boots. Una pubblicistica, questa, indubbiamente squalificata, priva di ogni credito in ambito scientifico, ma che ha visto negli ultimi tempi una significativa quanto preoccupante attivizzazione sotto la spinta del gruppo facente capo a Robert Faurisson e organizzato nel Institute for Historical Review, con sede in California, evidentemente con notevoli mezzi se può pubblicare una rivista trimestrale. È giunta anche in Italia, dove, per fortuna, manca una tradizione locale in questo senso, tradotta da minuscole case editrici della destra radicale, la Sfinge, Sentinella d'Italia. Nel 1961 sono state pubblicate, ad esempio, in un unico volume, le due opere di Paul Rasinier, Pachas de Ligne, del 48, e Les Mensonges d'Ulysse, del 50, col titolo La menzogna di Ulisse, editrice Le Rune. È stata pubblicata l'infame lettera di Léon de Grelle al Papa sulla truffa di Auschwitz dalla casa editrice Sentinella d'Italia. È stato pubblicato un volumetto di Tis Christoffersen, La Fandonia di Auschwitz, dalla casa editrice La Sfinge di Parma e sempre dalla stessa casa editrice di Jean-Pierre Bermond, La verità sul processo di Auschwitz. Una piccola costellazione di micro pubblicazioni la cui lettura indigna. Mi limito a riportarne due piccolissimi brani che possono dare l'idea di che tipo di letteratura sia. La Fandonia di Auschwitz si apre con questa frase, aperte virgolette. Io sono stato ad Auschwitz, c'è stato come SS, nota d'autore, dal mese di gennaio al mese di dicembre del 44. Dopo la guerra, appresi gli stermini in massa che si pretendeva fossero stati perpetrati dalle SS sugli internati ebrei. Ne fui oltremodo sbalordito, a dispetto di tutte le deposizioni testimoniali e di tutte le informazioni stampa e delle trasmissioni radio e televisive. Tuttora non credo assolutamente alle atrocità, chiuse virgolette. Nell'introduzione dell'avvocato Manfred Röder si legge come conclusione, aperte virgolette. Per questo non ci sentiamo di imprecare al povero connazionale che continua a credere alle atrocità dei campi. È un malato da curare con comprensione. Noi concluderemo confutando le due massime mistificazioni, fondamento di tutto l'edificio politico post-bellico. A. Non esiste nessun popolo eletto, a dispetto di quanto pretendono gli ebrei. B. Soprattutto, non esiste un popolo tedesco abietto, criminale. Chiuse virgolette. Nonostante l'indignazione suscitata da questo tipo di letteratura, io non credo che sia questo il nemico peggiore, il nemico principale. Ripeto, questa è una letteratura che si squalifica da sé e comunque contro la quale esistono pur sempre mezzi legali. È stata sollecitata da più parti la penalizzazione della propaganda a favore delle falsificazioni di questa storia. In alcuni casi tali sollecitazioni sono state raccolte e anche le conclusioni della Commissione di Bruxelles recepiscono queste raccomandazioni ai governi della comunità. Temo invece assai di più un'altra posizione che viene emergendo e prendendo tanto più vigore quanto più passa il tempo, quanto più ci si allontana dall'avvenimento e la memoria collettiva si affievolisce e si distrae. Ed è la posizione di chi, ne ha parlato poco fa Bruno Vasari, non nega lo sterminio nazista, ma ne afferma la normalità, la non eccezionalità, il carattere di normale fatto storico, indagabile storicamente, ma eticamente neutrale, come eticamente irrilevanti, sono divenuti i mille orrori che costellano la storia, dalla guerra del Peloponneso alle invasioni barbariche. Il male, si dice, è nell'uomo, e ciò che avvenne nel cuore dell'Europa 40 anni or sono non è che un episodio, uno dei tanti di una storia infinita di orrori e massacri. Un esempio significativo di questo argomentare lo si ritrova in un odioso articolo intitolato «Che avvenne a Dachau? La Fandonia dei 238.000 sterminati nei forni crematori» di Ludwig Paulin, raccolto ora nel volumetto di Christoffersen che ho citato prima. Vi si legge a pagina 48, aperte virgolette. I campi di concentramento non sono certo un'invenzione dei nazisti. Già l'Antico Testamento ce ne dà dei ragguagli. Cronache 2:16-17. L'espediente ricompare con la guerra dei Boeri ad opera degli inglesi, che sappiamo essere devoti alla Bibbia. Nel 1899-1902, nella quale occasione vi creparono di fame 24.000 donne e bambini boeri. Ma sarà con la polizia politica sovietica, ceca prima, poi GPU, NKWD, eccetera, che l'istituzione divenne metodica e massiccia, per merito di un certo Herschel Jehuda, detto Jagoda, che si servì di una quantità di campi per l'annientamento di milioni di indesiderabili mediante il lavoro forzato e sottoalimentato. In Austria, sotto il regime dittatoriale di Schuschnigg, 1932-38, fanno la loro comparsa i tristemente celebri campi di reclusione, Anhaltenlager, nei quali gli avversari della dittatura persero libertà e salute. Nel 1939 sorgono i campi di concentramento in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove pudicamente vengono chiamati relocation camps, campi di riassestamento, e recentemente, nel 1953, negli USA, hanno eretto 8 nuovi campi del genere per semplice precauzione, chiuse virgolette. Questa forma di argomentare, che qua si trova nella sua dimensione più volgare, è tuttavia, contrariamente alla negazione tout court dello sterminio, un tipo di argomentazione assai più diffusa di quanto non si creda, anche al di fuori della ristrettissima area della destra radicale. Anche qui, nella stessa Torino, e lo dico per esperienza personale, in alcune scuole circola questo discorso sulla normalità, sulla riduzione dello sterminio a semplice storia. Tale posizione fa leva, mistificandola, su una contraddizione reale, intrinseca all'esperienza del Lager, sul suo essere insieme esperienza storica fortemente determinata proprio dalla vicenda del nazionalsocialismo e più in generale dei fascismi, e, appunto, metafora universale del male, quale si può manifestare al punto attuale dello sviluppo dell'umanità, fenomeno mostruoso legato a quella realtà storica particolare e insieme possibilità generale inscritta nella modernità, tragedia compiuta e irripetibile, e insieme pericolo latente, sempre pronto a riemergere fra le pieghe e fra le incertezze della civiltà. Eppure, chi oggi ne teorizza la neutralità etica dimentica, a mio avviso, che al contrario di ogni altra esperienza storica, per cruenta che fosse, la pratica dello sterminio si manifestò nella Germania hitleriana, nell'esperienza dei fascismi, esclusivamente come fine e non come semplice mezzo, come obiettivo a sanzione di una ideologia che dello sterminio fisico del diverso razziale era qualificata e individuata. Ogni altro orrore nella storia che di guerre e di orrori è fatta si presenta come mezzo, per orribile, condannabile, sporco che sia. Anche la distruzione atomica di Hiroshima e Nagasaki, anche i bombardamenti al napalm del Vietnam, anche il terrorismo contemporaneo, la tragedia etiopica, quella cambogiana, anche questi esempi successivi invocati di recente per destituire di rilievo etico e di eccezionalità la pratica nazista, anche questi si presentano in realtà come mezzi rispetto a un fine esterno. Fine, anche questo, se vogliamo, deprecabile, ma un fine esterno: vincere la guerra, occupare territori, far prevalere una causa e così via. L'Olocausto no. L'Olocausto era tragicamente fine a se stesso. Era considerato come valore in sé. Ed è questo che lo rende, a mio avviso, male assoluto, facendolo sbalzare fuori dal continuum della storia e ponendolo a fondamento di ogni discorso contemporaneo sui valori. Mi si permetta, concludendo, di ricordare un aforisma con cui Max Horkheimer conclude quello splendido libretto che è Crepuscolo. Scritto negli anni 30, prima che la tragedia maturasse e raggiungesse il suo esito finale, e che tuttavia mi sembra interpreti perfettamente quello che potrebbe essere il sentimento delle vittime del nazismo. Horkheimer immagina che le vittime di tutta la storia, i perseguitati, i torturati, le vittime dell'ingiustizia, abbiano comunque vissuto con una speranza, che dopo di loro venisse qualcuno che risalisse indietro nel tempo e facesse giustizia della loro causa, raccontandola. Conclude Horkheimer, aperte virgolette, rischiare queste tenebre è l'onore della ricerca storica, chiuse virgolette. Io vorrei dire che il successo di questa iniziativa, il pubblico che riempie questa sala oggi, dimostra che questo onore rimane in piedi. Pagina 55. File 10, pagina 59. Appendice. Vecchi e nuovi revisionismi. La tavola rotonda sulla conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1987 ha luogo in un momento in cui inizia a diffondersi anche in Italia il nuovo revisionismo storico importato dalla Germania. Il giorno precedente, il 19 gennaio, se ne parla per la prima volta nella rubrica televisiva Sorgente di Vita, moderata dalla giornalista Fiamma Nierenstein, alla quale partecipano personaggi inclini a fare propria la tendenza revisionista e altri contrari. Il giorno dopo, il 21 gennaio, il quotidiano La Stampa di Torino apre al revisionismo. Il 22 gennaio esce, sempre sulla stampa, un articolo di Primo Levi dal titolo «Buco nero di Auschwitz», che prende posizione netta e decisa e solidamente argomentata per confutare i fondamenti capziosi del nuovo revisionismo, in risposta a Ernesto Galli della Loggia e Paolo Mieli. Ai cenni sul revisionismo contenuti nelle relazioni dei partecipanti alla tavola rotonda, aggiungiamo delle note esplicative. 1. Iniziamo dal vecchio revisionismo, dagli pseudo-storici che dedicano pagine e pagine di acrobazie polemiche per dimostrare, dice Primo Levi nella prefazione a La vita offesa, che noi non abbiamo visto quello che abbiamo visto, non vissuto quello che abbiamo vissuto. Gli autori più noti ai quali allude Primo Levi sono Paul Racinier, Arthur R. Batz, Robert Forisson. Ad essi si accodano i vari Darquier de Pellepoix, responsabile della deportazione di 70.000 ebrei dalla Francia di Vichy, che in un'intervista a L'Express del 1978, citata da Primo Levi né I sommersi e i salvati, nega tutto. Le foto dei cumuli di cadaveri sono montaggi. Le statistiche di milioni di morti sono state fabbricate dagli ebrei. Ad Auschwitz le camere a gas c'erano, ma servivano solo per uccidere i pidocchi. Più recentemente Jean-Marie Le Pen, leader dell'estrema destra francese, farà una missione riduttiva che equivale ad una negazione. Le camere a gas naziste sono state un dettaglio della Seconda Guerra Mondiale. Vedi Le Monde del 16 settembre 1987. Un esempio della ristrettezza mentale di questi revisionisti e delle acrobazie polemiche cui allude Primo Levi è il questionario diffuso dall'Institute of Historical Review di Costa Mesa, in California. Sono 66 domande intese a seminare il dubbio sulla realtà dell'Olocausto. Negli Stati Uniti si parla prevalentemente dell'annientamento degli ebrei, ignorando o quasi le altre vittime del nazismo, oppositori e resistenti tedeschi e di tutti i paesi occupati dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. La rozzezza, la malafede, l'uso improprio del sillogismo da parte degli autori del questionario risultano evidenti a un primo sguardo. Leggiamo la nota a piedi pagina. La prima domanda del questionario è ad esempio questa. 1. Quale prova esiste che i nazisti hanno commesso genocidio o deliberatamente uccisero 6 milioni di ebrei? Seguita da 2. Quale prova esiste che 6 milioni di ebrei non furono uccisi dai nazisti? Più avanti si chiede 8. In che cosa differiscono i campi di concentramento tedeschi dai campi di internamento nei quali furono rinchiusi i giapponesi e i tedeschi americani durante la Seconda Guerra Mondiale? E ancora, 16. Se gli ebrei europei non fossero stati sterminati dai nazisti, che cosa sarebbe loro successo? 19. Se Auschwitz non era un campo di sterminio, perché il comandante Rudolf Höss confessò che lo era? 39. Che differenza c'è se durante questo spaventoso periodo morirono 6 milioni o 300.000 ebrei? 57. Che cosa si può dire delle numerose fotografie e film presi nei campi di concentramento tedeschi che mostrano pile di cadaveri emaciati? Sono dei falsi? Fine della lettura della nota a piedi pagina. Evidentemente il questionario non può convincere se non chi è già pervaso di pregiudizi antisemiti o è totalmente sprovvisto di spirito critico. Perché allora riportare queste rozze, ciniche falsità, negazioni dell'evidenza, assurdità polemiche? Nonostante la loro mancanza di fondamento, non sono tuttavia prive di pericolosità. La realtà dei lager è talmente mostruosa da rasentare l'incredibile e la disseminazione del dubbio non è detto che non faccia presa. Dobbiamo difendere soprattutto i giovani da questi infami tentativi di stravolgere la realtà, con il rischio che la mancata o imperfetta presa di cognizione e di coscienza del passato possa compromettere l'avvenire. È avvenuto, dice Primo Levi, quindi può accadere di nuovo. 2. E veniamo al nuovo revisionismo storico, ben più sottile ed insidioso. Non potendo, nell'economia di questa nota, dilungarci oltre un certo limite, prenderemo per base della nostra esposizione e della nostra confutazione l'articolo di Ernst Nolte, storico tedesco di chiara fama, comparso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung del 6 gennaio 86 col titolo «Il passato che non vuole passare». Nell'affrontare questo tema non da chierici ma da laici, siamo ben consapevoli che, aperte virgolette, impossibile improvvisarsi storici, chiuse virgolette. Tuttavia, avendo alle spalle una storia vissuta, ci sembra di non poterci esimere, ma che nella nostra qualità di ex deportati sia anzi per noi doveroso intervenire nel dibattito esploso in Germania e dilagato in Europa e negli Stati Uniti. Non ci muove alcun sentimento di odio o di rivalsa, in armonia con l'atteggiamento sempre praticato nella linea che fu di Primo Levi e di Piero Caleffi, per citare i più noti tra i deportati italiani. Lungi da noi generalizzazioni che investono tutto il popolo tedesco. Siamo dalla parte dei giovani della Rosa Bianca, dei von Moltke, dei congiurati del 14 luglio, degli oppositori al regime nazista, socialdemocratici, cattolici, comunisti, protestanti, che abbiamo conosciuto nei campi e con i quali abbiamo fraternizzato. Né ci muove la ricerca o la difesa di privilegi, L'interesse dei perseguitati e dei loro discendenti è una condizione permanente di eccezionalità e di privilegio, come ha sostenuto Ernst Nolte. E ci spiace che una simile insinuazione sia stata fatta quasi per colpevolizzarci di aver subito l'ingiustizia e spingersi sulla difensiva. Ci riteniamo in conclusione pienamente legittimati ad entrare nell'argomento. 3. Si ritiene che una nazione debba riconoscersi nella tradizione, nel suo passato, nella continuità della propria storia, che integrino il cittadino nella comunità. Ma come atteggiarsi di fronte a un passato di orrori e di barbarie commessi dai nazisti fra il 1933 e il 1945? E come liberare i cittadini dal peso di una vergogna di cui, come passa il tempo, sono sempre meno corresponsabili? Per evitare un presunto senso di smarrimento e di alienazione, il tentativo improprio è l'appiattimento e l'annebbiamento dei caratteri più vistosamente negativi del nazismo attraverso incongrui paragoni. Ma non è questo tentativo un uso della storia che si traduce in un manifesto abuso? Non dice il Nolte stesso che in ogni caso la verità non può essere subordinata all'utilità? Noi resistenti italiani portiamo ad esempio un atteggiamento opposto. La parola patria durante il fascismo era impronunciabile. Osserva Calamandrei: una delle colpe più gravi del fascismo è stato uccidere il senso della patria. Ed a distanza di 40 anni, nel settembre dell'83, in un convegno a Cuneo su fascismo e antifascismo, lo storico Franco Venturi poté affermare che la resistenza ci aveva restituito la possibilità di pronunciare la parola patria. Citiamo a memoria quanto abbiamo ascoltato, perché non esiste un testo scritto. Quindi, non rimozione del passato, non chiusura di una parentesi, ma lucida analisi e distacco critico, ed un nuovo patriottismo italiano fondato sui valori della Costituzione, contrapposto ai disvalori del fascismo. In questa linea, le parole del presidente della Repubblica Federale di Germania, Weizsäcker, in un indirizzo al Bundestag dopo Bitburg, aperte virgolette: tutti dobbiamo ricordare il passato, chiunque rifiuta di ricordare le atrocità sarà esposto a nuovi rischi di contagio, chiuse virgolette. Analogamente, il filosofo tedesco Habermas, aperte virgolette: l'unico patriottismo che non ci allontana dall'Occidente è un patriottismo della Costituzione. Una convinta adesione ai principi universalistici della Costituzione si è purtroppo potuta formare nella nazione civile dei tedeschi solo dopo e attraverso Auschwitz, chiuse virgolette. 4. Senza distinguere non si può ovviamente fare della storia, che altrimenti si presenterebbe come una successione informe di eventi senza coordinate e senza plausibili spiegazioni. Ma le distinzioni non devono venire arrestate a livelli che possono sembrare di comodo. Esprime inoltre questo pensiero, che ovviamente condividiamo. Aperte virgolette: postulato fondamentale della filosofia e della scienza storica è che non porta proprio a fare di ogni erba un fascio, bensì proprio a mettere in risalto le differenze, chiuse virgolette. Siamo entrati con la tavola rotonda sulla conferenza di Wannsee in questa discussione a circa 9 mesi dalla partenza, e tutto quanto era possibile dire era già stato detto da una parte e dall'altra. Ma ancor prima che gli storici tedeschi entrassero in campo e l'argomento fosse oggetto di pubblici dibattiti, avevamo sostenuto il carattere di unicità dei crimini nazisti, che si differenziano da altre violenze praticate su vasta scala, che hanno insanguinato il nostro secolo e, superfluo il dirlo, condanniamo senza riserve o attenuanti. Ai caratteri peculiari dei crimini nazisti si è già accennato nel corso della tavola rotonda. Riteniamo tuttavia opportuno richiamarli qui di seguito, con qualche aggiunta complementare. 1. La coerenza con la teoria della disuguaglianza tra gli uomini a giustificazione dei trattamenti inflitti a non uomini, cioè ebrei, zingari, omosessuali, alle razze considerate inferiori, gli slavi, e ai nemici politici, tra i quali rientrano i tedeschi oppositori e i residenti di tutti i paesi europei invasi. Ciò che è avvenuto tra il 1933 e il 1945 era in massima parte prevedibile se si fosse prestata più attenzione alle deliranti pagine del Mein Kampf scritte nel 1925, ma non si può in alcun modo sostenere che la responsabilità risalga al solo Hitler. 2. L'organizzazione meticolosa, burocratica e tecnicistica messa in atto dai supremi vertici dello Stato con l'allestimento di una vera e propria gigantesca catena di montaggio della morte. A Wannsee, il 20 gennaio 1942, per ordine di Göring, i gerarchi nazisti mettevano a punto il piano del genocidio degli ebrei. Nello stesso anno, il 30 aprile, con la circolare Paul, veniva statuito l'annientamento attraverso il lavoro di tutti i prigionieri politici e degli ebrei non passati immediatamente per le camere a gas. 3. Il numero delle vittime. La quantità fa qualità. Caratteri distintivi non di poco conto che non si possono rimuovere dicendo che nessun evento storico è perfettamente uguale ad un altro e che non si ritrovano tutti riuniti nella strage degli armeni, nei gulag, nelle repressioni di Pol Pot e possiamo aggiungere neppure nelle crudeli violenze perpetrate in Algeria e nel Vietnam. Inoltre accosta lo sterminio di classe Stalin con quello di razza Hitler, ma non dimostra il nesso causale né l'asserito precedente logico e fattuale. A proposito del Gulag, aggiungiamo che l'estrema durezza del trattamento dei prigionieri non corrispondeva a morte inesorabilmente programmata, Wannsee e circolare Paul. I gas impiegati ad Auschwitz e non solo ad Auschwitz non sono un mero perfezionamento tecnologico, ma un salto di qualità così radicale da inficiare ogni possibile paragone con i gulag. 5. Dice ancora Nolte, l'attenzione dedicata alla soluzione finale distrae da fatti importanti dell'era nazionalsocialista, come per esempio l'eliminazione di vite non degne di essere vissute o il trattamento dei prigionieri di guerra russi, ma distrae soprattutto da questioni cruciali del nostro presente, come quella della realtà esistenziale di un nascituro o quella di genocidi in atto ieri nel Vietnam e oggi in Afghanistan. Circa l'eutanasia ed il trattamento dei prigionieri russi, 70.000 sterminati solo a Buchenwald, non abbiamo avuto né avremo distrazioni. A nostra volta richiamiamo l'attenzione sui milioni di resistenti di tutta Europa. A Mauthausen erano presenti 17 nazionalità che sono morti nei campi nazisti. E tutto ciò è avvenuto in un paese che per avanzamento di civiltà, per altezza e diffusione della cultura, era considerato l'Ellade del mondo moderno. E Vietnam e Afghanistan stanno per tentare di dimostrare che se anche americani e russi si sono resi colpevoli di misfatti, perché condannare soltanto i tedeschi? È qui che le invocate distinzioni restano alla superficie e oggettivamente, a prescindere da ogni processo alle intenzioni, si fa della storia un uso politico e quindi un abuso. E la realtà esistenziale del nascituro? No, non ci distrae. Certo, il futuro ha le sue radici nel passato e quindi potrebbe forse essere ammesso che se ne parli in un ambito storico. Si potrebbe considerare il futuro anche da un punto di vista antropologico, come è percepito dagli uomini di oggi. A noi non è possibile dire razionalmente quale sarà, né serve prolungare i trend quali, perché troppo numerosi e altrettanto numerose le variabili. Possiamo soltanto dire che il futuro, ai nostri occhi, si presenta carico di nubi minacciose, non senza però qualche squarcio di sereno. In questo contesto, l'impegno degli ex deportati è la continuazione della lotta. La nostra non è retorica, ma espressione di una volontà concreta in cui si bilanciano la debolezza e l'esiguità delle nostre forze con il peso morale della nostra parola. Dicevamo la lotta per un mondo di pace, di uguaglianza, di giustizia, di libertà, di comprensione tra i popoli, principi opposti ai disvalori del nazionalsocialismo, di cui ci sentiamo di poter confermare l'unicità dei crimini per evitare ricadute. Passando dal piano storico a quello politico, dobbiamo tristemente constatare che il nazismo in Europa non è del tutto spento. Lo dimostrano i recenti raduni in Baviera, le manifestazioni per la morte di Hesse e le svastiche tracciate sui muri delle nostre case. Circa il distogliere l'attenzione, si è lanciato nella scia Galli della Loggia su La Stampa del 21 gennaio 1987, affermando che il rilievo dato all'Olocausto serviva ad attenuare le colpe degli alleati che non erano intervenuti per aiutare gli ebrei e quelle perpetrate dai sovietici nei gulag. Ragionamenti speciosi che vorrebbero portar all'attenuazione attraverso la comparazione delle colpe dei nazisti? Raccomandazioni agli ebrei di starsene un po' tranquilli? 6. Dobbiamo soffermarci anche su alcuni atteggiamenti di intellettuali italiani che, sebbene ispirati da nobile sentimento, tuttavia con le loro affermazioni tendono a livellare la distinzione tra crimini nazisti e altri crimini perpetrati da altri oggetti. Ha detto Nicola Caracciolo in una trasmissione radiofonica del 25/11/86, aperte virgolette, che differenza fa per le vittime morire per le mani degli sgherri di Hitler o di quelli di Pol Pot, chiuse virgolette. Ottavo Cecchi, su Rinascita, del 19 febbraio 86, pone il fondamento delle orrende stragi che hanno insanguinato la storia, aperte virgolette, nel farsi immagini di nemico, chiuse virgolette, riconducendo a questo comun denominatore dell'orrore ogni distinzione. Sono manifestazioni che, certamente contro la volontà degli autori, tendono a cancellare le differenze che abbiamo dinanzi sottolineato, ponendosi fuori dalla scienza storica nell'area del sentimento, dell'arte, della religione. Al contrario, sono intervenuti con argomenti analoghi ai nostri vari illustri storici. Citiamo Valerio Castronovo, Enzo Collotti, Gian Enrico Rusconi, Nicola Tranfaglia e autorevoli giornalisti Mario Pirani, Furio Colombo, eccetera, e numerose eminenti personalità tedesche della cultura. E Primo Levi, nel citato articolo sulla Stampa, carico di indignazione, ma ricco di validissime argomentazioni. Aperte virgolette, tra i gulag non troviamo alcunché somigliante a Chelmo o a Treblinka, a Sobibor o alle selezioni che venivano effettuate nei campi nazisti, chiuse virgolette. Dicevamo l'articolo del 22 gennaio è sceso in campo per confutare il revisionismo storico e affermare l'unicità dei crimini nazisti. Lamenta inoltre che il passato non vuol passare. La nostra risposta è che Hitler voleva il millennio e l'avrà. Ci interroghiamo infine su quello che resta da fare agli ex deportati. Testimoniare è il loro precipuo dovere. Testimoniare con vigore. Testimoniare in senso giuridico quanto si è visto e vissuto. Testimoniare con spirito altruistico per evitare una ricaduta dell'umanità negli orrori e nelle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. E poiché la possibilità di testimoniare oralmente non potrà durare all'infinito, raccogliere documenti, scrivere memoriali, rilasciare interviste, comporre dei libri che rimangano a disposizione dei giovani, che entrino nelle biblioteche, sui quali sia loro possibile formarsi delle convinzioni indipendenti, avvicinandosi con spirito critico senza soggezioni paternalistiche. Chiudiamo a proposito della raccolta delle storie di vita degli ex deportati residenti in Piemonte, promossa dall'ANED, con queste parole di Primo Levi, aperte virgolette. È parsa doverosa e pia l'iniziativa, presa dall'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici e appoggiata dal Consiglio regionale, con la collaborazione di istituti storici della Resistenza e dell'Università, di invitare tutti i superstiti, nella regione Piemonte sono 267, a sottoporsi a una intervista di carattere storico e sociologico, in modo che ciascuno di loro avesse agio di trasmettere, a futura memoria, la sua microstoria. Di tali interviste, al momento in cui scriviamo, già 192 sono state raccolte. A lavoro ultimato, i dati in esse contenuti saranno minutamente elaborati da studiosi. Ne risulterà un contributo non trascurabile alla storia della deportazione, fenomeno parallelo alla resistenza e a essa indissolubilmente commisto, chiuse virgolette. Ispirati e fortificati dal prezioso incoraggiamento di Primo Levi, ci accingiamo a promuovere con il concorso di adeguate forze intellettuali generosamente disponibili la stesura di una storia della deportazione politica italiana nei campi nazisti di annientamento. Firmato B.V. Pagina 66. File 11, pagina 67. Traduzione parziale del documento NG2586G, prova dell'accusa 1452. Estratto dei verbali della conferenza di Van Zee tenuta il 20 gennaio 1942 alla presenza di 15 persone, compreso l'imputato Stuckart, nel corso della quale sono stati discussi i piani per la soluzione finale della questione ebraica. Segretissimo, 30 copie, 16ª copia. Primo, le persone qui di seguito indicate hanno preso parte alla conferenza sulla soluzione finale della questione ebraica, che ha avuto luogo il 20 gennaio 1942 a Berlino, Am Großen Wannsee, numero 56/58. Gauleiter, dottor Meyer, e Reichsmatt Slater, dottor Leibbrandt, Ministero per i territori occupati dell'Est. Segretario di Stato dottor Stuckart, Ministero degli Interni. Segretario di Stato Neumann, plenipotenziario per il piano quadriennale. Segretario di Stato dottor Freisler, Ministero della Giustizia del Reich. Segretario di Stato dottor Bueller, Gabinetto del Governatorato Generale. Sottosegretario di Stato Luther, Ministero degli Esteri. Colonnello Klopfer dell'SS, Cancelleria del Partito. Direttore ministeriale Kritzinger, Cancelleria del Reich. Manoscritto D. Terzo, 29, segretissimo. Generale di Brigata dell'SS Hoffmann, Ufficio centrale per le questioni razziali e i movimenti della popolazione. Generale di brigata dell'SS Mueller, Ufficio centrale per la sicurezza del Reich. tenente colonnello delle SS Eichmann, colonnello superiore delle SS dottor Schengart, comandante della polizia di sicurezza e del SD nel governatorato generale, polizia di sicurezza e SD, maggiore delle SS dottor Lang, comandante della polizia di sicurezza e del SD per i distretti generali della Lettonia, in rappresentanza del comandante della polizia di sicurezza e del SD per il commissariato del Reich per l'Ostland. Secondo. In apertura di seduta, il capo della polizia di sicurezza e del SD, il tenente generale della SS Heydrich, riferisce di essere stato designato dal maresciallo del Reich quale incaricato alla preparazione della soluzione finale del problema ebraico in Europa, sottolineando che gli ufficiali sono stati invitati alla conferenza per chiarire i problemi fondamentali. La richiesta del maresciallo del Reich di avere in visione una bozza sui requisiti organizzativi, effettivi e materiali relativamente alla soluzione finale del problema degli ebrei in Europa, ha reso necessaria questa riunione generale preliminare da parte di tutti gli uffici centrali direttamente interessati, al fine di stabilire una strategia coordinata. La responsabilità primaria della gestione amministrativa della soluzione finale del problema ebraico sarà affidata essenzialmente al comandante delle SS del Reich e al capo della polizia tedesca, polizia di sicurezza e SD, indipendentemente dai confini geografici. Il capo della polizia di sicurezza e del SD ha poi fatto in breve riepilogo della battaglia fino ad ora condotta contro questi nemici e coi punti principali. A. Gli ebrei sono stati cacciati dai vari campi della vita comunitaria del popolo tedesco. B. Gli ebrei sono stati cacciati dagli spazi vitali del popolo tedesco. A tale scopo, come unica possibile soluzione provvisoria, si è proceduto all'accelerazione dell'emigrazione degli ebrei dai territori del Reich con un sistema metodico e intensificato. Con un decreto del maresciallo del Reich è stato creato, nel gennaio 1939, un ufficio centrale del Reich per l'emigrazione ebrea. La direzione di tale ufficio è stata affidata al capo della polizia di sicurezza e del SD. Le sue funzioni principali sono le seguenti. A. Assumere tutte le misure necessarie per la preparazione di un'emigrazione intensificata degli ebrei. B. Dirigere la corrente migratoria. C. Accelerare l'emigrazione in casi individuali. Scopo di queste funzioni è quello di liberare dagli ebrei lo spazio vitale dei tedeschi in maniera legale. Gli svantaggi che tale emigrazione forzata ha portato sono chiari a tutte le autorità. In mancanza di soluzioni alternative, tuttavia, sono stati necessariamente accettati fin dall'inizio. Nel frattempo, a causa dei pericoli che l'emigrazione comporta durante la guerra e in considerazione delle possibilità dell'Est, il comandante dell'SS del Reich e il capo della polizia tedesca hanno vietato l'emigrazione di ebrei. Terzo, il programma di emigrazione è stato ora sostituito dall'evacuazione degli ebrei ad est come ulteriore possibilità di soluzione, conformemente alla previa autorizzazione da parte del Führer. Nell'originale questo paragrafo è sottolineato a mano e a margine un grande punto esclamativo tiene tutta la lunghezza del paragrafo. Si tratta ovviamente di azioni da considerarsi esclusivamente temporanee. Tuttavia, già qui la prossima soluzione finale della questione ebraica è di importanza fondamentale. Secondo questa soluzione finale, sono interessati circa 11 milioni di ebrei, distribuiti tra i singoli paesi nel seguente modo. Territorio originale del Reich 131.800, Austria 43.700, territori orientali 420.000, governatorato generale 2.284.000, Bialystok 400.000, protettorato di Boemia e Moravia 74.200, Estonia senza ebrei, Lettonia 3.500, Lituania 34.000, Belgio 43.000, Danimarca 5.600, Francia territorio occupato 165.000, territorio non occupato 700.000, Grecia 69.600, Paesi Bassi 160.800, Norvegia 1.300, Bulgaria 48.000, Inghilterra 330.000, Finlandia 2.300, Irlanda 4.000, Italia, compresa la Sardegna, 58.000, Albania 200, Croazia 40.000, Portogallo 3.000, Romania, compresa la Bessarabia, 342.000, Svezia 8.000, Svizzera 18.000, Serbia 10.000, Slovacchia 88.000, Spagna 6.000, Turchia, parte europea, 55.500, Ungheria 742.800, URSS 5 milioni, Ucraina 2.994.684, Bielorussia, escluso Bialystok, 446.484, totale oltre 11 milioni. Nella popolazione ebraica le cifre sono fornite per i paesi esteri, tuttavia sono comprese solo quelle di fede ebraica, in quanto mancano ancora le condizioni essenziali per definire gli ebrei in base alla razza. Secondo la soluzione finale, sotto la direzione di chi di dovere, gli ebrei dovrebbero essere ora condotti all'est per essere usati come mano d'opera, riuniti in squadre di lavoro, con separazione dei sessi. Gli ebrei in grado di lavorare vengono portati in quelle aree per essere impiegati nella costruzione di strade, in cui indubbiamente una gran parte subirà una naturale diminuzione. Chi riuscirà a sopravvivere a tutto questo, saranno certamente i più resistenti, deve essere trattato di conseguenza. Queste persone, che rappresentano il frutto di selezione naturale, devono essere considerate la cellula germinale di un nuovo sviluppo ebreo, si veda l'esperienza della storia. Nel programma per l'esecuzione pratica della soluzione finale, l'Europa sarà completamente rastrellata da ovest verso est. L'area del Reich, compreso il protettorato di Boemia e Moravia, dovrà essere presa per prima, da sola, per il problema dell'alloggiamento e per altre necessità sociali e politiche. Gli ebrei evacuati vengono prima portati, gruppo per gruppo, nei cosiddetti ghetti di transito, per essere successivamente trasferiti all'est. Come ha spiegato in seguito il tenente generale dell'SS Heydrich, un importante prerequisito per l'intera operazione di evacuazione è quello di stabilire esattamente quali categorie di persone debbono essere comprese. Si conviene di non evacuare gli ebrei al di sopra dei 65 anni di età, bensì di trasferirli in un ghetto per anziani. Si sta prendendo in considerazione, a tale proposito, Theresienstadt. Insieme a questa categoria di anziani, dei circa 280.000 ebrei che il 31 ottobre 1941 erano in Germania e in Austria, forse il 30% è al di sopra dei 65 anni, verranno trasferiti ai ghetti per anziani anche gli ebrei che hanno riportato ferite gravi in guerra e quelli decorati, croce di ferro prima categoria. Così, in un solo colpo, con un'adeguata soluzione, si eliminano tutte le possibili richieste di eccezioni. L'inizio delle operazioni di maggiore evacuazione individuale dipenderà in grandissima misura dagli sviluppi militari. Ai fini della gestione della soluzione finale nelle aree europee occupate e da noi influenzate, è stato proposto che gli ufficiali competenti del Ministero degli Esteri si consultino con gli addetti della Polizia di Sicurezza e del SD. In Slovacchia e in Croazia la questione non è più così spinosa, in quanto i problemi più cruciali sono già stati risolti. Analogamente, in Romania il governo ha nominato nel frattempo un commissario per gli affari ebraici. Per impostare il problema in Ungheria, sarà necessario, in un prossimo futuro, fare pressioni sul governo ungherese affinché accetti un consulente sui problemi ebraici. Per quanto riguarda l'impostazione del problema in Italia, il tenente generale dell'SS Heydrich ritiene opportuno un legame con il capo della polizia per questa questione. Nella Francia occupata e non occupata, l'evacuazione degli ebrei può procedere, molto probabilmente, senza grandi difficoltà. Il sottosegretario di Stato Luther ha affermato a questo punto che in un trattamento più basilare del problema in pochi paesi, come quelli del Nord, si presenterebbero delle difficoltà ed è perciò preferibile, per il momento, pensare a questi paesi in un secondo tempo. Dato lo scarso numero di ebrei, un eventuale rinvio non porrebbe limiti apprezzabili in alcun modo. D'altra parte, il Ministero degli Esteri non vede grosse difficoltà per l'Europa occidentale e meridionale. Il generale di brigata dell'SS Hoffmann intende chiedere che un ufficiale dell'Ufficio Centrale per le questioni della razza e i movimenti della popolazione sia inviato in Ungheria per un orientamento generale, una volta che l'affare sia avviato da parte del capo della Polizia di Sicurezza e del SD. Si è deciso di designare questo ufficiale, che non deve essere in servizio, temporaneamente in qualità ufficiale di assistente dell'addetto di polizia. Quarto, secondo i piani della soluzione finale, le leggi di Norimberga costituiscono in un determinato grado la base e di conseguenza l'impostazione globale del problema comporta che si includa anche la soluzione dei matrimoni misti e del problema dei Mischling, cioè gli ebrei mezzosangue. Con riferimento ad una lettera del capo della Cancelleria del Reich, il capo della Polizia di Sicurezza e del SD ha discusso, per il momento in forma teorica, i seguenti punti. 1. Trattamento dei Mischling di primo grado. Devono ricevere lo stesso trattamento degli ebrei per quanto riguarda la soluzione finale della questione ebraica. Si faranno eccezioni nei seguenti casi. A. Mischling di primo grado sposati con persone di sangue tedesco, dal cui matrimonio sono nati dei figli, Mischling di secondo grado. Questi devono avere sostanzialmente la stessa posizione dei tedeschi. B. Mischling di primo grado, ai quali siano state concesse le eccezioni per determinati gruppi, preventivamente dalle massime autorità del partito e dello Stato. Ogni singolo caso deve essere esaminato e non si può escludere la possibilità che la decisione possa essere ripresa a favore dei Mischling. Le condizioni per la concessione dell'eccezione devono sempre essere i meriti fondamentali dello stesso Mischling interessato, non del genitore di razza tedesca o del marito barra moglie. I Mischling di primo grado, esonerati dall'evacuazione, devono essere sterilizzati per evitare discendenti e per risolvere una volta per tutte il problema dei Mischling. La sterilizzazione avviene volontariamente, ma è la condizione essenziale per rimanere nel Reich. Il Mischling sterilizzato sarà poi liberato da tutte le misure restrittive a cui è stato precedentemente vincolato. 2. Trattamento dei Mischling di secondo grado. In linea di massima, essi devono essere trattati come persone di sangue tedesco, ad eccezione dei seguenti casi in cui avranno la stessa posizione degli ebrei. A. Origine del Mischling di secondo grado da matrimonio bastardo, entrambi i genitori Mischling. B. Aspetto sfavorevole, soprattutto dal punto di vista della razza del Mischling di secondo grado, in modo che anche dall'aspetto sia considerato ebreo. C. Valutazione particolarmente negativa del Mischling di secondo grado da un punto di vista politico e di ordine pubblico, nei casi in cui il soggetto agisce e si sente un ebreo. Anche in questi casi, però, non si fanno eccezioni, nemmeno se il Mischling di secondo grado è sposato ad una persona di sangue tedesco. 3. Matrimoni tra ebrei puri e persone di razza tedesca. 4. Matrimoni tra Mischling di primo grado e persone di razza tedesca. 5. Matrimoni tra Mischling di primo grado e Mischling o ebrei di primo grado. 6. Matrimoni tra Mischling di primo grado e Mischling di secondo grado. Il generale Hoffmann è del parere che si debba fare un vasto uso della sterilizzazione, soprattutto perché il Mischling, dovendo scegliere tra l'evacuazione e la sterilizzazione, preferirebbero sottoporsi alla sterilizzazione. Il segretario di Stato dottor Stuckart afferma che l'esecuzione pratica delle possibilità appena discusse per risolvere il problema dei matrimoni misti e dei Mischling implicherebbe in questo modo un lavoro amministrativo infinito. D'altra parte, anche per tenere in considerazione in ogni caso le realtà biologiche, il dottor Stuckart ha proposto di rendere obbligatoria la sterilizzazione. Per semplificare il problema dei matrimoni misti, devono essere considerate ulteriori possibilità. Per esempio, che la legge possa dire: questi matrimoni dovranno essere considerati disciolti. Per quanto riguarda il problema dell'effetto che l'evacuazione degli ebrei avrà sulla vita economica, il segretario di Stato Neumann ha dichiarato che gli ebrei impiegati in importanti industrie belliche non potranno per il momento essere evacuati fino a che non vi saranno nuovi rimpiazzi. Il generale di brigata dell'SS Heydrich ha evidenziato che quegli ebrei, secondo le direttive da lui approvate per l'esecuzione delle attuali evacuazioni, non saranno evacuati. Il segretario di Stato dottor Buehler afferma che il governatore generale accoglierebbe con favore l'avvio della soluzione finale di questo problema nel suo territorio, in quanto qui, una volta tanto, il problema del trasporto non è da considerarsi preminente e le considerazioni sugli impegni di lavoro non ostacolerebbero il corso delle operazioni. Gli ebrei dovrebbero essere trasferiti al più presto dal territorio del governatorato generale, perché proprio qui l'ebreo costituisce un pericolo immane come portatore di malattie e inoltre semina costantemente il disordine nella struttura economica del paese con le sue attività di mercato nero. C'è da aggiungere ancora che dei quasi 2,5 milioni di ebrei in questione, la maggior parte di essi è ritenuta non idonea al lavoro. Il segretario di Stato Buehler sostiene inoltre che la soluzione del problema ebraico nel governatorato generale è sostanzialmente di responsabilità del capo della Polizia di Sicurezza e del SD, ed il suo lavoro è appoggiato dalle agenzie del governatorato generale. Ha una sola richiesta da fare: che il problema degli ebrei sia risolto nel territorio al più presto. Al termine sono state discusse le varie possibilità di soluzione e a questo punto sia il Gauleiter dottor Meyer che il segretario di Stato dottor Bueller hanno richiesto caldamente di effettuare immediatamente nei territori interessati alcune operazioni che, tuttavia, non devono arrecare disturbo alla popolazione. Con la richiesta da parte del capo della Polizia di Sicurezza e del SD ai partecipanti di dargli il massimo sostegno nell'esecuzione di tali operazioni collegate alla soluzione, la conferenza si è conclusa. Pagina 74. File 12, pagina 75. Notizie biografiche sugli autori. Vittorio E. Giuntella è nato nel 1913. Tenente degli Alpini, fu internato in un campo di prigionia militare in Germania dopo l'8 settembre 1943. È docente di storia dell'illuminismo presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Roma. Oltre che a studi sulla Rivoluzione francese e l'età napoleonica, ha rivolto la sua attenzione alla storia della resistenza e della deportazione. Maurice Goldstein, nato nel 1922, nel 1941 dovette interrompere gli studi per effetto delle leggi razziali naziste. Nel 1942 partecipò all'attività di assistenza ai bambini ebrei nascosti in ambienti cattolici. Nel settembre 1943 venne arrestato dalla Gestapo e, deportato ad Auschwitz, sfuggì alla prima selezione. Trasferito alla miniera di carbone di Fürstengruppe, a 60 km da Birkenau, nel dicembre ritornò ad Auschwitz fino alla liberazione. Primario di chirurgia vascolare e docente universitario, è presidente del Comitato Internazionale di Auschwitz. Tullio Levi, nato a Torino, imprenditore, studioso dell'ebraismo italiano, dal 1982 al 1987 è stato presidente della Comunità Israelitica di Torino. Laura Marchiaro, insegnante e autrice di libri di testo, nata a Milano, consigliere regionale dal 1976, dal 1980 al 1987 è stata vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e in tale veste ha coordinato le attività del Comitato per la difesa dei valori della resistenza e per l'affermazione dei principi della Costituzione repubblicana. Marco Revelli, nato a Cuneo nel 1947, è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, studioso di teorie e interpretazioni del fascismo ed esperto di cultura della destra radicale, ha partecipato come consulente ai lavori della Commissione del Parlamento europeo sulla rinascita del fascismo e del razzismo in Europa. Bruno Vasari, nato nel 1911, ha preso parte alla resistenza nelle formazioni GL. Arrestato a Milano, fu deportato a Mauthausen nel dicembre del 1944. Autore di alcune opere sulla deportazione e membro dell'esecutivo dell'ANED. Fine dell'opera.